dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io,
no tu no,
per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
e vengo anch'io,
no tu no.
Ma perché?
Perché no?
Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io,
no tu no,
con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
ma vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io,
no tu no,
dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io,
no tu no,
vengo anch'io,
no tu no,
no vengo anch'io,
no tu no.
Perché?
Perché no?
Domenica 30 settembre, buongiorno a tutte e a tutti, Radio Onda Rossa, vengo anch'io come di consueto. Oggi parleremo dei fatti della settimana cercando di analizzarne gli aspetti più evidenti e meno trattati, o meglio trattati da un punto di vista che ovviamente spesso e malvolentieri non è quello nostro. È stata una settimana molto pesante da tutti i punti di vista, dai punti di vista...
La radio le tratta sempre su un versione così, quelli che raccontano...
I media mainstream.
Ovviamente i mainstream, quelli che dicono le cose al contrario di come accadono poi alla fine. Noi appunto siamo qui in radio, una radio che, ripetiamo come sempre, ha bisogno del sostegno di tutte le ascoltatrici, di tutti gli ascoltatori, e prendo spunto da questo per ribadire l'invito alla sottoscrizione attraverso il conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, 00185 Roma, ripeto, conto corrente postale 61804001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56, 00185 Roma, oppure si può sottoscrivere e sostenerci andando sul sito www.ondarossa.info, nella sezione specifica di sostienici, lo trovate in alto nel sito, potete con i consueti mezzi con cui si paga in internet darci il vostro sostegno e la vostra sottoscrizione. Ricordo a tutti che è molto importante, così come è importante partecipare alla nostra assemblea domenicale attraverso il numero di telefono 06 49 17 50. Aspettiamo i vostri contributi, anche perché oggi le tematiche che toccheremo sono assolutamente, diciamo scottanti, roventi, perché partiremo a 80 anni dalle leggi razziali, di un decreto, di una bozza di decreto che è molto prossima a quella roba lì, è chiamata decreto sicurezza, ma è quell'immondizia altrimenti conosciuta come decreto Salvini, che ovviamente introduce molte cose nuove.
Chiamiamolo con nome e cognome, Salvini Minniti.
Esattamente.
Perché l'evoluzione del decreto Minniti è Salvini ci ha inserito proprio per ricordarsi degli 80 anni fa delle leggi razziali e anche degli elementi razziali, perché quando vuole levare la richiesta del diritto d'asilo, vuole levare la cittadinanza a chi ha ottenuto la cittadinanza, se a lui un pretesto qualsiasi, un poliziotto, una cosa, voglio dire, mi sembra che questo si può definire le leggi razziali del terzo millennio, no? E si ritorna. L'affaccio del balcone l'abbiamo avuto, e le generazioni sono arrivate. Che cosa deve venire di più oggi per capire in quale fase ci stiamo trovando? Svilupperemo i ragionamenti di questo tipo. Ecco perché è importante il contributo del dibattito, chi ci ascolta, di dice sua, se, in modo da arricchire la situazione. Approfitto di questo, noi cercheremo un numero, ce l'abbiamo, se ci risponde. Oggi sono pure l'anniversario dell'uccisione Walter Rossi e c'è la manifestazione che si tiene oggi pomeriggio se ci sono i compagni che l'hanno organizzato, ci faccia stare una telefonata in modo che ci raccontano la preparazione, le iniziative che vogliono fare. Noi un numero ce l'abbiamo, se ci risponde sentiremo suo numero, per adesso non ci risponde. Se c'è qualcuno che ci può aiutare su questa cosa, perché pure quello è avvenuto, un'uccisione con la sola complicità della polizia, è stato ammazzato da Walter Rossi, è stato ammazzato da dai coso, da Palibrandi e Fioravanti, ma erano coperti da un plotone della polizia fatto clamante. La stessa cosa è successa ultimamente a Bari, malmenati da Casa Pando, un gruppo di persone che ritornava da una manifestazione, stava cercando di far passare senza essere aggredita una somala, che era una signora somala con i ragazzini, Eritrea, e invece questo è stato aggredito con la polizia che proteggeva questi dai Casa Pando, l'aggressori. Noi ci stiamo trovando a sto livello.
Tra l'altro
ci siamo trovati a sto livello, sempre decreto Minniti, Salvini Minniti, lo sgombero a Villa Cordiani di una signora di 72 anni, penso un po' che casino poteva combinare, che abitava in una casa del comune popolare con una pensione di 520 euro al mese, che era non titolare, che non erano occupante, perché lei abitava dentro questa casa con il proprietario, il titolare, è morto e lei è rimasta dentro. Che aveva fatto le carte per sanata, l'hanno sgomberato con la forza, utilizzando lo spray di peperoncino contro i cittadini che cercavano di difendere questa persona, e quattro arresti, e poi c'è i processi per quattro persone che avevano portato la solidarietà. Cioè, questi sono gli effetti, il clima si sta respirando. Questa casa a chi la daranno adesso? Chi ci andrà dentro a questa casa? Se sarà del comune, se la daranno, ci avrà più requisiti di questa? No, questa era al di sotto del reddito sociale di Maio.
È proprio su questo, esatto, bravo. Abbiamo assistito, facciamo prima riferimento a quella buffonata di natura cinematografica, probabilmente la Casaleggio Associati avrà architettato tutto, no? Con gli sbandieratori che scendevano sotto al balcone, insomma, scene che non vorremmo mai vedere.
Questi sbandieratori, però, bisogna dirle che sono pagati a 12.000 euro al mese, perché erano tutti senatori e deputati del Movimento 5 Stelle. Il popolo che dice noi facciamo, il popolo non c'era.
Direi proprio che questo è stato abbastanza chiaro a tutti. Sembrava un film, che è stato una cosa. Ormai tutto questo, tutto immagino, a partire dal ministro dell'Interno che ieri con la maglia della polizia ha fatto un comizio a Latina dove sventolavano bandiere nere, eppure questo abbiamo dovuto vedere. Diciamo che tutto, però, se vogliamo dare un filo conduttore a tutto ciò, cioè decreto Salvini, leggi razziali, altrimenti conosciuti, legato benissimo al decreto Orlando Minniti, e poi sentiremo infatti un contributo da parte di Marco, che è già intervenuto qualche mese fa ormai, descrivendoci proprio i dettagli del decreto Minniti, e chiederemo proprio di farci vedere quali sono i collegamenti tra le due cose. Però diciamo che abbiamo al centro di tutto ciò il concetto di proprietà sacra, no? La proprietà è sacra, sicurezza, la razza è sacra, perché adesso viene inserito anche un nuovo concetto di cittadinanza di serie B. Mi sa che abbiamo però una corrispondenza che sentiamo subito. Pronto?
Ciao a tutti, sono un compagno, volevo fare una piccola riflessione su questo ultimo avvenimento che c'è stato a Villa Cordiani, no? Allora, da un lato io sentivo in radio qualcuno aveva più titoli, meno titoli, chi c'entrerà? A tal punto anche fra tutte le case popolari questa era la cosa più scandalosa da sanare per una giunta legalista come quella del Movimento 5 Stelle della Raggi. Io mi chiedo, non c'era nessuna situazione effettivamente più scandalosa di qualcuno che non avesse i titoli ma fosse, come dire, in una condizione effettiva di miseria? E allora noi dobbiamo capire che quando la guerra si porta solo ai miserabili, qua ci stanno facendo la guerra di classe, non è che c'è un'altra parola. E poi l'altra cosa che volevo dire, dopo quattro arresti per una condizione del genere, noi che, cioè, giustamente siamo così poveri e miserabili, che più che un aperitivo non riusciamo a organizzare. Queste sono cose che sono successe anche per altri fatti incresciosi, accaduti anche prima dell'estate, durante l'estate in questa città. Forse sarebbe il caso, come dire, nessuno ha la soluzione in tasca, però di rendersi conto che 4 arresti, collaborazione vigili urbani, pompieri, guerra sociale da parte delle classi agiate a chi è già nella miseria, che forse appunto c'è poco da stuzzicare l'appetito. Qua che ci devono fare? I morti a terra ogni volta che succede una protesta? Aspettiamo i morti a terra? Io non lo so, su questa cosa io invito un po' tutti quelli, anche e soprattutto più attivi, perché poi come succede anche per esempio, no, la cazziata uno la fa chi è sensibile, che non è che mi permetto di giudicare i compagni, però rendiamoci conto proprio dell'intensità dello scontro che si sta producendo. Cioè ribadiamo appunto che sicuramente non era la persona più esposta, come dire, più arbitraria, l'occupazione di casa più arbitraria presente a Roma sicuramente, per cui non si capisce con quale titolo ci sarà pure una graduatoria di interventi, no? Da parte del legislatore, di chi fa queste munnezze. Allora, e poi appunto che 4 arresti, un aperitivo. Boh, vi ringrazio, chiedo scusa se parlo così un po' concitato, ma questa è la cosa. Adesso spengo perché sennò poi dopo non ascolto i commenti. Vi ringrazio.
Grazie mille, ciao. Ciao.
Beh, noi siamo qui apposta, si potrebbe dire, in qualche maniera, cioè nel senso che il ragionamento che stiamo cercando di impostare, proprio coinvolgendo ascoltatrici e ascoltatori, che ringraziamo ovviamente perché sono il sale della nostra trasmissione, cioè il nostro obiettivo è proprio quello, cioè di cominciare a ragionare su un discorso comune che possa poi determinare qualcosa in più di un aperitivo, come dice l'ascoltatore. Per questa ragione è importante tenere tutto insieme, cioè per capire la gravità dello scontro, l'entità dello scontro, come diceva l'ascoltatore, cioè il fatto che è una guerra, una lotta che è diventata una guerra di classe, in cui la classe subordinata purtroppo continua a prendere mazzate a destra e a sinistra, è un discorso che dobbiamo approfondire ogni volta e riuscire a capirlo per bene, perché poi obiettivamente se c'è coscienza di quello che accade, le risposte magari possono essere meno frammentate di come avviene, noi lo diciamo ogni domenica più o meno ormai, che l'eccessiva frammentazione non fa nient'altro che indebolirci di fronte a un capitale, un padrone che anche attraverso il razzismo e una finta, diciamo, emergenza di sicurezza che poi va a propinare attraverso tutti i media mainstream, come diceva prima Ettore, evidentemente alla meglio. Non possiamo negarci che questo governo, almeno per quello che dicono, mo che ci crediamo o no, è un dato su cui dobbiamo riflettere, continua ad avere un sostegno popolare significativo.
No, però può darci pure che questa cosa è perché noi dovremmo cominciare a occupare le strade. A me forse delle manifestazioni oceane mi interessa poco, ma andare a parlare con la gente, fermarsi ai bar e agli angoletti della strada, dovremmo trovare forme diverse. Noi negli anni 70 c'era lo slogan che si diceva: l'antifascismo è rosso e non lo deleghiamo. Noi da un po' di tempo avevamo delegato a fare l'antifascismo a Mentana, a cosa, come si chiama quell'altro del PD? No, quello che aveva presentato pure la legge, quello dei milanesi, ma non mi ricordo. Vabbè, insomma, o stiamo delegando a dei lordo liberisti. Il fascismo è frutto del liberismo, cioè fa parte dell'anima del mondo capitalista. E noi queste cose le avevamo troppo delegate, le avevamo lasciate parlare in questo modo.
No, infatti per questa ragione appunto, cominciando da tutte le questioni che escono fuori, chiaramente allora quello che noi siamo riusciti a trovare e di cui discuteremo appunto, come dicevo un secondo fa, con Di Marco, è una bozza di decreto Salvini, quello che è stato pubblicato, quello che è disponibile, molto difficile da analizzare, però diciamo all'interno delle questioni che abbiamo già tirato fuori, sicuramente quello che emerge, i punti che emergono con maggiore forza, ok, sì, che emerge con maggiore forza sono innanzitutto il discorso della revocabilità della cittadinanza, che è una cosa molto importante, nel senso che la cittadinanza italiana, una volta acquisita, è un diritto che potrebbe essere revocato se ci sono determinate condizioni, per cui i cittadini italiani nati in Italia e cittadini italiani non nati in Italia, perché chi non è nato in Italia evidentemente può subire un sopruso di questo tipo. Ma abbiamo una chiamata, mi sa.
Sì, l'abbiamo di Cagliari, perché ieri hanno fatto la manifestazione sti compagni, perché sono stati arrestati alcuni compagni di terrorismo perché accusati di terrorismo, perché hanno partecipato in solidarietà col popolo curdo, hanno combattuto a Kobane, insomma sono stati a dare una mano diretta, sono rientrati e adesso hanno questo problema. Questi è un movimento che si sta battendo contro le fabbriche di armi su quel territorio. Adesso sentiamo il compagno che ci aggiorna intanto come stanno i compagni, a quale punto è arrivata la questione repressiva e come è andata la manifestazione che è stata fatta ieri.
Ciao, sì, sono Antonello Papis e sarei anche uno dei due dei tre compagni perquisiti, ma sono anche quello che ha sempre detto di stare dalla parte dei popoli oppressi per l'autodeterminazione che ogni individuo al mondo ha il diritto, e particolarmente quindi dei popoli, insomma, il diritto all'autodeterminazione che in Sardegna poi è anche molto sentito. La storia è breve, quella è molto semplice, insomma. Noi abbiamo avuto dei compagni sardi che hanno fatto parte del battaglione dei partigiani internazionali, che sono andati a dare una mano a liberazione addirittura di Raqqa, insomma, no? Hanno partecipato anche alla battaglia delle battaglie per cacciare l'ISIS dalla sua roccaforte di Raqqa. Ebbene, l'incredibile accusa è che invece noi abbiamo sostenuto il terrorismo delle YPG e quindi del PKK e altri compagni di aver sostenuto, di aver collaborato. Io sono un complice. E quindi c'è un'inchiesta che è partita per l'appunto dalle perquisizioni delle nostre abitazioni. Questo è un po' il teorema, risponde a questa logica, il ragionamento del giudice è questo. È vero che le YPG e le YPG non sono nella blacklist delle organizzazioni terroristiche degli americani e dell'Europa, però è anche vero che collaborano con il KK, quindi sono, che invece è nella lista del terrorismo, come se la lista del terrorismo fosse la prova del terrorismo, che invece noi sappiamo essere gli altri, dell'ISIS, dello Stato turco, degli stati dispotici che opprimono i loro popoli. E quindi ecco che per un principio il principio, come possiamo chiamarlo, della traslazione, se tu collabori con il KK, che è secondo noi terrorista, anche tu sei terrorista. Ecco, questo è il teorema. Cosa succede? Devo continuare a parlare?
Sì, finisci di spiegarci, insomma, poi.
Ecco, va bene, e quindi questa cosa qui però ha provocato in Sardegna centinaia di prese di posizione, migliaia di messaggi di solidarietà, perché poi hanno, tra le altre cose, anche tentato di stravolgere, di strumentalizzare, ecco, dei compagni anche piuttosto noti per la loro attività solidale, anche ultradecennale. Quindi c'è stata una valanga di proteste che per una volta non ci costringe a rincorrere per i danni che compiono, battendo il mostro in prima pagina, mostro inventato, ma addirittura secondo me si trova anche in vantaggio. Stasera ci sarà una manifestazione di piazza proprio con i compagni, ma in modo particolare con la resistenza curda e il diritto all'autodeterminazione di tutti i popoli, e quindi anche della Sardegna. Ieri c'è stata, si è tenuta la prevista, il previsto sit-in di qualche centinaio di persone di fronte alla fabbrica di bombe che massacra civili, bambini nello Yemen e in altre parti del mondo. Noi non ci fermiamo mai, invece l'ultima battuta è che da questo tentativo di criminalizzazione che si è dimostrato un boomerang, stiamo traendo nuova linfa e il movimento di oggi è molto più forte di quello di 15 giorni fa.
Beh, questo mi sembra insomma un dato incoraggiante, per fortuna, insomma, in un su tante cattive notizie che ci arrivano, questo almeno una controtendenza forte, probabilmente, come accennavi anche te, il fatto di essere in Sardegna con tutta la sua tradizione di lotte aiuta, e sicuramente ha aiutato anche però la miriade di iniziative fatte in questi anni, che uno ogni volta pensa magari che siano sempre troppo piccole o troppo limitate, però evidentemente parlare della lotta dei curdi, parlare della loro resistenza contro il fascismo, il neofascismo islamista e l'ISIS, evidentemente poi al dunque ha portato un po' di frutti,
oppure quello turco,
in quanto a resistere appunto e non credere più a menzogne o strumentalizzazioni del genere, e anzi prendere anche proprio apertamente parola contro. Quindi niente, più che una domanda, ecco, una valutazione per cui mi pare insomma, non scontato e molto positiva come reazione.
Senti, invece una domanda te la faccio io, un piccolo passo indietro. Ma l'iter giudiziario nei tuoi confronti e nei confronti dell'altro compagno a che punto è? E poi volevo sapere attualmente a quali misure siete sottoposti.
Sì, allora intanto fammi confermare una notizia, che è questa, a proposito del movimento di resistenza e di contrattacco che si è sviluppato in questi giorni, che non c'è stato un solo gruppo indipendentista, un solo comitato di paese. Abbiamo circa una settantina di comitati distribuiti nei vari paesi della Sardegna di resistenza, chi contro il gasificatore, chi contro l'avvelenamento del territorio, eccetera, chi si batte contro le basi militari, associazioni, nessuno che si sia tirato indietro. Per una volta i nemici della pace, i nemici del diritto di ogni persona ad autodeterminarsi, stanno prendendo una scoppola, perché hanno avuto una resistenza compatta che si sta sviluppando. L'iter noi siamo a questo punto, ci sarà una perizia sui computer, sui cellulari che ci hanno sequestrato, e tutto fa pensare che la bolla sia per sgonfiarsi, e tant'è che in un'assemblea affollatissima abbiamo condiviso l'idea che dobbiamo impedire che la bomba si sgonfi nel silenzio, ma dobbiamo contrattaccare, vogliamo sapere da dove viene questo teorema e a quale scopo. Non dimentichiamoci che in Sardegna fra poco più di 3 mesi ci saranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, e non dimentichiamo che è una strategia conosciuta quella di destabilizzare, di terrorizzare per l'appunto le popolazioni gridando al mostro per poi poterle controllare. Ecco, noi stiamo tentando di ci riusciremo secondo me di respingere questo attacco. Quindi per quanto riguarda l'iter giudiziario siamo a questo punto. Il prossimo 3 ottobre il magistrato nominerà i periti legali, i periti di parte anche, per l'esame del materiale sequestrato. Posso dirvi una cosa curiosa, che a casa mia hanno sequestrato una bandiera dello YPG fra le tante che ho, una bandiera delle YPG fra le tante che ho, e non hanno toccato la bandiera del PKK, che pure
che quella nella lista ci sta,
quella maggiormente incriminata. Cioè, vorrei dire, una cosa veramente curiosa e direi anche un po' ridicola.
Ma forse neanche la conoscevano,
esatto, forse
i poliziotti.
È semplice ignoranza,
forse sì o forse no, non lo chissà.
Vabbè, noi ti ringraziamo per la telefonata, che insomma ci ha permesso anche di approfondire quest'altro aspetto importante, e ovviamente ci siamo a disposizione per qualsiasi sviluppo.
Anche noi siamo a disposizione, buon lavoro compagni.
Grazie, ciao, ciao. E io in realtà volevo tornare un attimo anche sulla telefonata di prima, perché ha sollevato secondo me una questione importante che comunque affrontiamo spesso, cioè come riorganizzarsi, come rispondere. Però intanto parto da una correzione proprio fattuale, perché comunque venerdì pomeriggio non c'è stato un aperitivo ma un corteo di 200 persone per le strade del quartiere in mezzo alle case popolari, quindi una risposta, certo, uno spera sempre risposte ancora migliori, ancora più partecipate e tutto, però insomma è stata fatta una manifestazione pure appunto partecipata dalle persone più o meno attive del quartiere. Ecco, certo, uno spera sempre poi di migliorare, però ecco, non ci si è limitati a un aperitivo, che anzi non mi risulta proprio neanche ci sia stato. Oltre a questo, sulla questione più generale, come riorganizzarsi, come respingere, come smetterla di stare qui insomma solo a lamentarsi di questi fatti, concretamente gli sgomberi fatti particolarmente in modo così odioso contro persone che appunto, anch'io mi chiedo con quali criteri stilino le priorità di questi interventi, perché qui vai proprio a toccare una signora.
A San Sabba non vanno a fare sfratti di questo tipo, che c'è, infatti, abita gente che magari guadagna
tanti soldi, se le tanti soldi se le fatti. Quindi insomma, questo però rimane nei misteri delle priorità del comune, dell'ATER. Però questo tipo di interventi, una risposta popolare può essere una sola, cioè che per prima o poi una di queste squadrette venga messa in fuga semplicemente dalla rabbia popolare, dagli abitanti del quartiere che scendono e impediscono fisicamente la cosa. Questo è vero che bisognerebbe ritrovare sto coraggio, diciamo, questa, però non può neanche essere l'azione di ultimi romantici che in pochi e così con la pura volontà si mettono a fare queste cose, perché appunto stati 4 arresti senza che manca successo niente. Quindi una risposta collettiva si costruisce, va costruita, un obiettivo che va perseguito e va raggiunto, però come magari i compagni hanno dei loro difetti in questo senso, cioè magari essendo pochi non trovano il coraggio a volte di fare questo o quest'altro, però allo stesso tempo bisogna partecipare, cioè i comitati antisfratto esistono, non è che non esistono, quindi bisogna anche poi parteciparvi, perché è l'attività quotidiana in questo senso militante, non dico militante chissà quanto, ma appunto se ci sta un comitato nel tuo quartiere ci devi andare, e non solo a fare quel giorno lì a fare la cosa divertente, diciamo, la cosa no, che è il momento di azione che ti speri sempre che poi si fa botto e che si cacciano via questi, cosa, ripeto, giustissima. Però non si può neanche dire ai compagni fate voi il lavoro noioso quotidiano, le riunioni, i comitati, e poi dopo però ci dovete far divertire e dovete cacciare via le guardie, perché così è troppo facile.
Il problema comunque, appunto, come dici tu, è un po' quello del fatto, lo sappiamo perfettamente, che c'è una frammentazione spaventosa. Di fronte pure a un evento del genere, in cui non solo i compagni, ma tutti quelli che hanno un minimo di buonsenso dovrebbero essere d'accordo che quello che è successo è una violenza privata, altra che la proprietà privata è sacra. Insomma, pure là riusciamo comunque ogni volta nel miracolo che fa tanto piacere alle destre, alla classe dominante, di spaccarci, per cui è chiaro che poi la partecipazione risente pure di questo, perché veramente riusciamo a spaccarci su ogni minima cosa, anche quelle che dovrebbero essere le più ovvie e condivise.
No, perché poi vengono anche raccontate dai mainstream, dai giornali, per dare una direzione di odio verso la persona che è vittima invece, no? Che era la signora chiusa dentro la casa. La raccontano in un'altra versione dei fatti, non raccontano la storia di come mai questa signora a 72 anni vive in una casa abusiva. Ma se tu la raccontavi e questa signora era stata ospitata perché non si poteva permettere di pagare un affitto da un'altra persona, che per disgrazia questa è morta e lei è rimasta dentro la casa di quest'altra persona che lo ospitava titolare, questa occupazione, questa situazione non lo so come la risolve. Adesso questa signora a 72 anni vive in una casa
casa famiglia,
insomma, voglio dire, ma come si fa a concepire questa cosa? Ecco la reazione. Al compagno gli sollecito pure, sicuramente lo sa, perché sarà un compagno di quei come a noi, attivista, che in ogni iniziativa ci andrà. C'è sta il 10, che è una giornata cittadina proprio per difendere questi diritti, il diritto all'abitare, il diritto contro la povertà, a fianco dei poveri, a fianco agli ultimi e non prima agli italiani, che poi Salvini
e poi nel... comunque la signora era pure italiana quindi non si capisce neanche poi con che, anche di nuovo la logica
per quale
con cui
motivo
si
consente. Io con i vigili urbani, i pizzardoni, conoscevo che te rompevano i coglioni per divesi di sosta. Adesso questi te trovi in ogni parte attrezzate, più cattivi.
Gli arresti li hanno fatti loro, tra l'altro, proprio loro.
Con lo spray, con la cosa. Adesso gli danno pure le pistole elettriche a fa ordine pubblico al posto di guidare il traffico. E poi un appello ai vigili del fuoco, che ce l'avevo tutti in simpatia, anche perché fanno lotte pure buone, ma se devono rifiutare a partecipare a sgomberi di questo tipo. Dice, noi andiamo a salvare le persone, non le possiamo rovinare le persone. E si dovrebbero mettere, a Barcellona l'hanno fatto, no? A Barcellona si mettevano a fianco i sfrattati, non contro i sfrattati. E noi dobbiamo pure pensare di trovare di modo di spingere in avanti questa cosa. Il 13 ottobre è prevista una manifestazione cittadina più larga possibile, più ampia di tutti, una manifestazione in difesa degli ultimi, antirazzista, per il diritto a abitare, che possa promuovere poi un qualcosa di più grosso, di più di una scadenza nazionale, affinché a questi fammo finire di fare il giochetto di come gli pare a loro, di farsi la propaganda, la situazione. E poi l'altro obiettivo che noi ci dobbiamo porre è a questi di giornali. Io dobbiamo dire, o dai l'informazione oppure spegnete le televisioni. Perché noi siamo arrivati a un punto che veramente sono assolutamente... Abbiamo telefonato, pronto?
Pronto, ciao Ettore, buongiorno.
Buongiorno.
Calma, di non ti arrabbiare, ti fa male. Senti, buongiorno a tutti i compagni.
Ciao.
Niente, io voglio soltanto dire che, a prescindere dal fatto che hai completamente ragione, perché cioè, c'è poco da fare, è l'evidenza. Però non è limitato come dipendenti comunali ai vigili urbani, perché sai meglio di me, sappiamo tutti che è un processo quello che è messo in atto e che coinvolge non solo i vigili urbani come dipendenti comunali, ma uffici amministrativi e così via. E quindi nelle varie assessorati, nei municipi, negli uffici tecnici, dove questi fogli arrivano, partono, vengono, i vigili urbani alla fine, come dire, il loro comportamento è censurabile, però sono, come dire, il braccio armato. Tutti gli altri invece sono quelli che, come dire, tipo gli uffici della Gestapo di tanti anni fa, cominciavano il processo per poi arrivare appunto alle SS sul campo, perché poi alla fine questo è il metodo. E quindi qui sono da chiamare in causa tutti quanti i dipendenti del Comune di Roma, non uno, non soltanto una parte, perché non ci dimentichiamo i distacchi che vengono fatti soventi da squadre ben selezionate e organizzate dell'ACEA, sia per l'acqua che per la corrente, e compagnia cantante. Quindi insomma il disastro all'interno degli uffici pubblici adesso per dei documenti che se non hai ti mandano in mezzo ai casini, e sappiamo benissimo quello che sta succedendo ultimamente. Quindi, come dire,
e con l'articolo 5 che non riesci manco a averli i documenti, quella è l'altra cosa, esatto, più grave.
Esatto, e quindi questa mancanza di protesta da parte delle insomma di mettersi di traverso, chiamiamolo come vogliamo, che dai dipendenti pubblici e comunali non avviene, cioè non nascondiamoci. E noi che andiamo invece pure a fare solidarietà nei loro confronti quando giustamente hanno le loro lotte di rivendicazione economica, cioè a un certo punto, compagni, cerchiamo un attimino di dire basta, cioè mettiamoci intorno al tavolo, decidiamo se dobbiamo pure continuare insomma a supportare. Io non voglio usare parole forti e non le userò, però torno a ripetere, consideriamo che questo è un processo e che ormai abbiamo molti dipendenti pubblici come nemici e non come amici. Ciao.
Ciao, grazie. No, io senti, prima di avviare diciamo la corrispondenza, voglio dire due cose. Qui stanno emergendo due questioni, insomma, secondo me molto importanti. C'è la questione che ci fa discutere del cosiddetto decreti sicurezza, altrimenti conosciuti come decreto Salvini. Che giustamente come
scusami, ti posso interrompere 30 sì. secondi proprio per dare un'informazione precisa. Benissimo. Questo decreto sicurezza, solo l'incipit, sì, perché sì, secondo me è importante sì. vedere quello che sì. c'è scritto. Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte ad individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei, per esigenze di carattere umanitario. Necessità e urgenza. Poi ritenuta la necessità e urgenza di adottare norme in materia di revoca dello status di protezione internazionale, e arrivo al punto 2, considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme per rafforzare dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica.
Ecco, questi famosi dispositivi a garanzia della sicurezza
perciò non
pubblica,
è cioè, di sicurezza, è razziale. Perché
ecco,
questo
allora c'è una parte che, come dicevate voi, c'ha degli elementi palesi di razzismo, anche per le cose che adesso leggeva. Tu hai letto uno stralcio di quello che dovrebbe essere sto decreto, non è che sono parole che ci stiamo inventando, quindi l'elemento razzistico è evidente. D'altra parte, poi dentro questo decreto, che è un decreto che tende a minare, io adesso non voglio usare parole forti, ma tende a minare anche diciamo i livelli di democrazia, i livelli di quelli che sono stati fino ad oggi nel bene e nel male i comportamenti all'interno della società civile, i diritti, perché dentro questo decreto ci sono questioni che ci devono far riflettere e preoccupare. Qui per esempio si parla pure delle questioni, viene messa al bando in sostanza le stesse diciamo diritti dei lavoratori in caso di sciopero di occupare una fabbrica, vengono appesantite enormemente con pene fino a 4 anni di carcere nel caso che ci siano delle occupazioni di fabbrica. Pure sui blocchi stradali, voi pensate per esempio ai compagni, ai cittadini che si battono contro la DAV e contro il TAP, no? Che necessariamente devono fare di necessità virtù, pur attraverso dei blocchi stradali, corrono il rischio di sanzioni fino a 6 anni di carcere. Poi per non dire di tutta la parte che riguarda i poveri, che devono essere, questo già era presente nel decreto Minniti, debbono essere estromessi alla visibilità della città, soprattutto all'interno dei centri della città, cioè ci sono elementi inquietanti. Siccome c'è una telefonata sulla questione della propaganda e dell'informazione, ci vorrei tornare dopo.
Vabbè, non abbiamo tempo. Abbiamo in linea Peppe Di Marco. Ci senti, Peppe?
Ciao a tutti e a tutti.
Se ci hai seguito, abbiamo già cominciato a tirar fuori alcuni elementi.
Ho sentito qualche cosa.
Ecco, sì. Allora, siccome tu sei intervenuto alcuni mesi fa parlandoci nel dettaglio, raccontandoci un po' che cosa si nascondeva all'interno di tutto quel pacchetto infame chiamato Orlando Minniti, decreto sicurezza, sì. sicurezza urbana, eccetera, eccetera. eccetera. Abbiamo qui, l'abbiamo detto tante volte, un nuovo ministro degli interni che più o meno si mette in scia, almeno questa è la
nostra detto opinione. Bisogna utilizzare il buono di quello che c'è stato prima, insomma, esattamente. Quindi ci l'ha dichiarato.
Ci puoi dire in quattro parole, iniziando a riflettere sulla questione, come, diciamo, tutto il discorso di Minniti, appunto, che c'è di buono secondo codesto personaggio e che cosa ha riportato all'interno di questo schema di decreto legge che per ora è ancora ovviamente non una legge, però comunque si avvicina a diventare tale?
Secondo me ci stanno momenti di continuità e momenti invece anche nuovi. Cioè, intanto bisognerebbe dire pure per gli ascoltatori e per i compagni, il decreto è diviso in tre parti, tre titoli. Uno riguarda la questione dei permessi di soggiorno per motivi di carattere umanitario, che è il titolo primo. Il secondo riguarda sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa. Il terzo, disposizioni per la funzionalità del Ministero degli Interni. Ma adesso i compagni subito pensano ai primi due titoli. Io però vorrei partire da questo titolo terzo, che pare una cosa appunto interna, invece secondo me qui ci sta la chiave per capire tutto il rapporto di che cosa c'è di continuità e che cosa c'è di nuovo. Perché è importante il fatto che questo decreto contemporaneamente riordina l'organizzazione del Ministero dell'Interno e lo fa secondo propri criteri capitalistici, cioè risparmi di forza lavoro, mezzi di produzione, eccetera. Perché? Che cosa c'era nel decreto Minniti e nel decreto Minniti Orlando? Il decreto Minniti che faceva? Applicava il DASPO, estendeva il DASPO dalle manifestazioni sportive alle situazioni di decoro urbano, eccetera, eccetera. Che cosa avveniva qui? Uno spostamento della giurisdizione dall'aspetto penale all'aspetto amministrativo. Cioè il DASPO è una misura amministrativa. Sa che cosa significa? Significa che mentre prima tu sulla base di un reato contestavi il reato, istituivi il processo dove avevi la possibilità di difenderti, ma c'è un provvedimento amministrativo, dopo vai all'amministrazione giudiziaria. Cioè, che cosa è avvenuto? Uno spostamento dello Stato borghese dal legislativo all'amministrazione, cioè all'esecutivo, un rafforzamento del potere esecutivo. Questo è il punto che nella diciamo corso delle decretazioni, infatti è decretazione di urgenza, è avvenuto spostamento sull'esecutivo, cioè sull'amministrazione. È una tendenza vecchissima dello Stato borghese, insomma Marx l'aveva proprio studiata per far vedere proprio come qui si vede subito la dittatura della borghesia nel momento in cui metti l'esecutivo e l'amministrazione al centro di tutto quanto il discorso. Cosa accade? Che quello che è cominciato con il decreto Minniti, che diceva accanto a queste misure però prevediamo riqualificazione urbana, eliminazione di fattori di marginalità, che in questo modo gli permetteva di dire che era la sicurezza, era un bene di sinistra, ma in realtà questa è una facciata, perché è chiaro che se fai il Jobs Act, eccetera, e sti cazzi, insomma, chiaramente, sarebbe esattamente come dice Toninelli in Coppu Ponte dell'autostrada, ci mettiamo il Luna Park, insomma, se fai il Jobs Act, eccetera, col cavolo che fai la riqualificazione urbana. Salvini c'ha, ahimè, il merito, tra virgolette, di rendere sfacciata ed esplicita questa tendenza, che è una tendenza organica a quella che il capitale fa di centralizzare i mezzi di produzione e quindi centralizzare pure i mezzi di comando. Io ho sentito l'ultimo pezzo di quel compagno che ha esaminato tutta la faccenda, non sono i vigili urbani, i vigili del fuoco, ma è tutta una cosa che parte a monte negli uffici. Il compagno secondo me ha fatto un'analisi lucidissima di questo che voglio dire, cioè lo spostamento sulla amministrazione che è funzionale alla centralizzazione dei capitali. Quindi, come si vede, questo decreto è l'implementazione proprio del liberismo, e si vede che il liberismo e il populismo sono due facce della stessa medaglia. Non so se or sono riuscito a rendere l'idea.
Chiarissimo, no, passando invece alla prima parte, no, quello che tu definivi come via parte del decreto d'urgenza, no, quello di cui si discute tanto, la questione certo degli umanitari. No, io ti dico due numeri giusto per introdurre la tua discussione.
Sì.
il ministro dell'interno è andato in televisione cercando di giustificare, no, l'annullamento progressivo degli asili per ragioni umanitarie, dicendo che solo l'Italia e la Slovacchia danno questo tipo di diciamo di protezione, una protezione internazionale che secondo alcuni non sarebbe compatibile con il contesto internazionale. Prima di entrare nel dettaglio, diciamo, analitico, quello che ci dirai adesso, Peppe, due numeri semplicemente per dire che è stato evidentemente provato da molti che ci hanno messo le mani, hanno preso i numeri, due elementi innanzitutto, che se l'Italia rinunciasse anche alla protezione umanitaria, darebbe praticamente asilo solamente almeno del 20% di quelli che richiedono, cioè quelli di lo status di rifugiato normalmente viene dato a un numero limitatissimo di persone, 8%, sì. Immaginate che per esempio altri paesi superano ampiamente il 20-30-40%, poi c'è la protezione sussidiaria che rimarrebbe in piedi, e quindi diciamo che la protezione umanitaria permetterebbe allo Stato italiano, permette oggi allo Stato italiano di arrivare a dei livelli quasi decenti in termini di percentuali, sì, di risposta. Eliminato quello arriveremo molto in basso. Dunque la protezione umanitaria, a parte il fatto che anche la Germania, oltre allo Slovacchia, la dà ovviamente in termini percentuali molto inferiori, ma in termini assoluti più o meno identici, è evidentemente un modo per non dare lo stato di rifugio politico, ma di dare un altro tipo di status. Quindi, ferme restanti le cose, di fronte a una roba del genere avremo un crollo, saremmo probabilmente lo stato che dà meno, che fa più rifiuti, più dinieghi alle richieste di asilo. Questi sono i numeri. Volevo sapere da te, dal punto di vista concettuale, che cosa significa, come lo riusciamo a leggere?
Il fatto è questo, che questo è un problema costituzionale di non poca rilevanza, perché io sono convinto, perché giustamente noi diciamo è un decreto razzista, chiarissimo, è giusto, bisogna però capire la radice intimamente borghese di questa cosa, perché noi quando diciamo borghese pensiamo a non so, a chissà quale cosa illuminata. Perché? Perché formalmente è, voglio essere capito bene qui, formalmente anche questo decreto non mette in discussione l'impianto dell'articolo 10 della Costituzione, cioè quello che lo straniero al quale nel suo paese sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche ha il diritto d'asilo, ma la Costituzione dice secondo le condizioni stabilite dalla legge. Questa cosa lo porta ogni Costituzione, diceva il vecchio Marx, ogni Costituzione tiene questi due aspetti, è tipico della Costituzione borghese, uno che proclama solennemente la libertà e poi rimando a leggi che a poco questa libertà se la mangiano e se la rosicano. Questo lo scriveva due secoli fa, ma ha acchiappato perfettamente tutto quanto il processo della decretazione. Questo decreto arriva a quel risultato che dici tu, questa è la cosa importante, sotto la forma della legalità borghese. Non so se rendo l'idea, insomma, perché qual è il dispositivo del decreto? Io non ti tocco il principio del permesso di carattere umanitario, solamente ti voglio regolamentare i permessi strumentali, quelli che sono fatti con la scusa del. Ma chi decide sulla strumentalità della cosa? È chiaro che tutto questo dispositivo è fatto esattamente per rosicare tutto quel diritto di libertà borghese che la Costituzione, come diceva Marx, solennemente proclama nella sua Camera Alta per poi toglierla dentro la Camera Bassa, insomma. E perché queste Costituzioni lo fanno? Qual è il motivo per cui c'è una legislazione ad hoc? Ecco, perché quello che voglio dire è che questa non è una peculiarità di questo decreto te lo porta alle estreme conseguenze in maniera sfacciata, ma bisogna veramente capire il carattere costitutivamente borghese, liberista di questo decreto, altro che populismo, cioè questo qua è proprio il cuore del problema, cioè la legislazione che interviene e regolamenta per motivi di sicurezza. Questo è il punto centrale, la sicurezza. Il concetto più alto, non so se è chiaro.
Chiarissimo, sì. Proprio guarda, ci hai aperto banca a noi.
Guarda compagno, io una cosa, siccome passo un po' più la mia vita a leggere Carlo Marx, guarda che non ho trovato testo che ha capito meglio purtroppo la questione ebraica di Marx, il quale ti fa questo ragionamento sulla sicurezza. I compagni l'avessero tutta quante legge. Prima ti dice che cos'è la libertà borghese, che è una specie di cippo che delimita la libertà mia da quella tua, cioè la proprietà privata. Dopodiché, Marx, come definisce la sicurezza? È bene che i compagni alla radio lo sappiano. Il concetto sociale più alto della società borghese, cioè la società borghese con la sicurezza assicura il diritto di proprietà privata. Ma allora capite che dentro il decreto il link, il nesso tra sicurezza e sgombero delle case non è che come nel decreto mille proroghe ci metta a rinde tutto quanto assieme come un calderone, c'è un link preciso, e quello Salvini non è scemo quando ha detto bisogna difendere la proprietà privata, cioè il nesso tra sicurezza e proprietà privata è proprio quello che Marx aveva analizzato. Io quando agite il toccazzo, qua c'è veramente proprio il cuore del problema della borghesia, insomma, cioè sgomberi e sicurezza sono intimamente legati. Se noi non riusciamo a capire questo meccanismo di fondo, lo voglio dire che per carità con grande umiltà, perché sono l'ultimo, faccio poca militanza, però scriviamo solo i post su Facebook e fascismo e razzismo e razzismo, che per carità è chiaro, ma dobbiamo capire la motivazione profonda di questo nesso tra sicurezza e proprietà privata, il trionfo della borghesia che perfeziona l'esecutivo. Ma Marx si domandava, ma che significa sicurezza? Sicurezza è la sicurezza della borghesia, perché qual è la nostra sicurezza? Che significa invece per noi sicurezza? Assicurazioni a tutti quanti gli esseri umani di muoversi liberamente sulla faccia della terra, perché diceva Marx la terra non è proprietà di nessuno, neanche di uno Stato, neanche di una generazione, diceva è possesso dell'umanità che deve conservarla e tramandarla migliorata alle generazioni successive. Il capitale con questa sua modalità feroce e mostruosa attiva un processo che porterà alla terra come possesso dell'umanità umanità se espropri i mezzi di produzione. Questo è il punto cruciale, e allora capite che il concetto di sicurezza va ogni volta determinato, per cui quando discutiamo pure a tavola con i famiglia che ci sta e gli scontri a pranzo che uno si avvelena alla festa, bisogna dire amico bello, statistiche o non statistiche, sicurezza per me significa questo, bisogna avere il coraggio di andare al nodo fondamentale del problema, perché sta dentro la Costituzione borghese. Non so se ho reso l'idea, questo è un meccanismo che bisogna capire bene.
Hai aperto veramente in modo pure elementi proprio di discute per le vie di questa cosa. Una domanda che gli volevo fare: come appoggia la possibilità, in base alla nostra Costituzione e anche alla loro sicurezza, diciamo, la revoca della cittadinanza italiana a chi commette qualche reato?
E quello chiaramente lo dice esplicitamente nel decreto. Dice io te lo revoco se commetti reati, cioè la famosa riserva di legge, cioè quella sta proprio nella Costituzione. Il problema, compagni, è che sta nella Costituzione borghese, la quale rimanda sempre a una legislazione, cioè ti rimanda sempre alla discrezionalità di chi tiene il potere di decidere che cos'è sicurezza. Ecco perché la nostra risposta deve essere, diciamo, di costituzione materiale, cioè affermare in positivo il nostro concetto di sicurezza, che poi non è il nostro perché è quello dell'umanità, insomma, cioè sono gli individui che hanno il possesso della terra, che hanno il possesso dei beni. Questa cosa la dobbiamo poter dire in maniera esplicita. Invece io sento che certe volte nella discussione quotidiana, certo è giusto quello che diceva Francesco, le statistiche sono questo, però non dobbiamo manco tenere sempre dietro il borghese che dice ci stanno tanti immigrati, uno gli risponde no, non è vero, sono diminuita, ma ce ne stessero 100.000 o ce ne stesse uno, il problema di principio è questo, e la gente si spiazza e capisce, perché non stiamo dicendo una cosa dell'altro mondo, stiamo dicendo qualche cosa che il capitale ha già esso stesso suo malgrado attivato. Stamattina, compagno, parlavamo proprio con Francesco prima della trasmissione e mi ricordava un testo di Lenin del 1905, dove Lenin aveva capito in una maniera straordinaria che il capitale attiva questo processo di mondializzazione. Non lo puoi fermare questo processo, alla gente bisogna dire rosica tu, perché questo processo il capitale sta stesso che tu difendi lo ha attivato, e noi dobbiamo in questo processo andare fino in fondo. Non so se ho...
Beppe, lo leggo, scusami. Ce l'ho davanti a beneficio di tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, pensavo di leggerlo dopo ma è dato in là. Il capitalismo ha creato un tipo particolare di migrazione di popoli. I paesi che si sviluppano industrialmente in fretta, introducendo più macchine e soppiantando i paesi arretrati nel mercato mondiale, elevano il salario al di sopra della media e attirano gli operai salariati di quei paesi. Centinaia di migliaia di operai si spostano in questo modo per centinaia e migliaia di volte. Il capitalismo avanzato li assorbe violentemente nel suo vortice, li strappa dalle località sperdute e li fa partecipare al movimento storico mondiale. Li mette bellissimo. Faccia a faccia con la possente unita classe internazionale degli industriali. E concludo: non c'è dubbio che solo l'estrema povertà costringe gli uomini ad abbandonare la patria, certo. E che i capitalisti sfruttano nella maniera più disonesta gli operai immigrati. E qui è molto importante, vorrei da te un parere, ma solo i reazionari possono chiudere gli occhi sul significato progressivo di questa migrazione moderna dei popoli. La liberazione dall'oppressione del capitale non avviene e non può avvenire senza un ulteriore sviluppo del capitalismo, senza lotta di classe sul terreno del capitalismo stesso. Mi fermo qua, questo era Lenin 1903, dovrebbe essere.
Se non... Lenin è veramente marxista, cioè noi dobbiamo lavorare sulle contraddizioni che il capitale ha aperto, perché questa faccenda, questo è un problema importante della chiusura dei confini, che cos'è? È una contraddizione del capitale con se stesso. E perché c'è questa contraddizione? Perché il movimento capitalistico della popolazione avviene alle spalle degli individui, partiti, stati. Perché? Perché il capitale è così, siccome i mezzi di produzione e le condizioni di esistenza sono espropriate agli individui, gli individui, come diceva Marx, fanno delle cose, ma poi quello che fanno non lo possono controllare. Quindi noi ci dobbiamo riappropriare delle condizioni di vita espropriate. Allora che cosa succede? Che il capitale, in maniera passiva, diceva Marx, mette in movimento questi flussi migratori. Ma perché li mette? Per la sua legge dell'accumulazione, non perché gli individui possano fruire e godere della terra, ma non volendo crea le condizioni perché si metta in movimento l'umanità stessa, che diventerà il soggetto, riprenderà in mano la sua vita. Ecco perché è importante rispondere, ripeto, alla persona che dice ma ci stanno troppi migranti, rosica, questo lo fa il capitale, lo fa in maniera schifosa. Una delle cose che più dicono i populisti, no? Pensa a un professore di filosofia, insomma, non faccio il nome, che bazzica pure Casa Pound, insomma, che compare in televisione sui dibattiti. Sapete che dice? E lo dicono anche certi compagni, purtroppo, qua poco avveduti. Ma siccome le migrazioni sono costrette dal capitale, allora li blocchiamo. Scemo, quando tu hai chiuso le frontiere, la sovrappopolazione, l'esercito industriale di riserva si crea dentro, come si creava quando c'erano le migrazioni tra nord e sud, perché è funzionale all'esigenza capitalistica dell'accumulazione. Noi dobbiamo radicalizzare questa contraddizione, cioè, come dicevano a Marx, il comunismo è il movimento reale che abolisce lo stato di cose presenti, ma le condizioni di questa abolizione stanno già nella contraddizione dello stato di cose presenti. Stiamo veramente in una situazione difficile, però non è poi così difficile da quest'altro punto di vista. Bisogna solo capire bene il meccanismo di questa società per poterla poi, diciamo, in qualche modo favorire le condizioni perché si passi a una forma più umana di società. Quindi questa cosa, questo testo di Lenin è straordinario. L'unica cosa, te lo dicevo stamattina, è che lui ha presente una situazione di migrazione di operai professionali. Io mi ricordo dal mio paese del profondo sud, quando negli anni 50 si emigrava, portavi il mestiere fuori. Invece adesso qui i migranti, diciamo, sono tutti ridotti al lavoro astratto, no? Il laureato va a cogliere al lavoro proprio semplice, al lavoro semplice, cioè il capitale che cosa fa? Ci riduce tutti quanti al lavoro semplice e crea le condizioni perché in una società socialista noi possiamo tutti quanti fare qualsiasi lavoro per poter, diciamo, accumulare la ricchezza della società, ma se lavoriamo tutti guadagniamo tutti quanti più tempo perché ciascuno si sviluppi liberamente, e questo è elemento positivo che dobbiamo proporre. Ma qui adesso non voglio proseguire perché comincerebbe una complessa discussione sulla questione del reddito, insomma, ma che però invece io vedo come proprio come andare in questa direzione, insomma, che è poi la direzione per cui ciascuno disponga del proprio tempo, non perché è costretto alla disoccupazione, ma anzi perché ha la possibilità di svilupparsi secondo le migliori energie individuali. Sono
Guarda,
stato
io do sostegno a quello che hai detto fino ad ora, riprendendo sempre lo stesso scritto di Lenin, prima non l'ho detto, si trova abbastanza facilmente in rete sia Contropiano che Resistenza.
È meraviglioso, eh.
Sì, no, e conclude con delle parole che sembrano di un'attualità spaventosa, poi se uno calcola 115 anni di distanza gli viene un colpo. E dice, conclude così: la borghesia aizza gli operai di una nazione contro gli operai di un'altra. Su operai magari leggete lavoratori, che è più semplice, cercando di dividerli. Gli operai coscienti, comprendendo l'inevitabilità e il carattere progressivo della distruzione di tutte le barriere nazionali operata dal capitalismo, cercano di aiutare a illuminare e a organizzare i loro compagni dai paesi arretrati. E diciamo che potrebbe essere il nostro motto, diciamo, in questo
esattamente
momento.
questo è chiaro, dice, questa è la nostra politica rispetto all'altra sponda del Mediterraneo, esattamente l'opposto di quella di Minniti e Salvini, insomma.
Senza ombra di dubbio.
Benissimo, ti ringraziamo, sei stato molto istruttivo, hai dato delle buone informazioni.
Grazie, vabbè, ma uno deve cercare di aiutarsi.
Una chiave di lettura che io non la davo personalmente, veramente ero molto più pratico, forse vero.
Ma si univano,
questo tipo di lettura,
si uniscono le due cose.
Spiegarla.
Sì, sì.
Va data in questo modo per capire dove vogliono arrivare, che poi loro vanno pure oltre. Non sono una nazione o un'altra nazione, ma sono pure tra le classi interne, tra poveri e ricchi, perché poi quando dicono prima gli italiani, ma prima gli italiani ricchi, perché poi gli italiani poveri sono considerati come i lavoratori e gli stranieri. Ti ringraziamo, Peppe.
Grazie pure a voi, insomma, della possibilità, perché se non ci sosteniamo a vicenda, ciascuno per le cose che fa, e dobbiamo saltarle, insomma, questo dobbiamo fare. Insomma.
Magari ci sentiamo per un altro approfondimento, qualora dovessi disgraziatamente divenire legge, quindi operativa.
Con piacere.
Che c'è una telefonata?
Ciao, Peppe. Un abbraccio a tutti, ciao.
C'è una telefonata, no?
Sì,
possiamo andare avanti?
Verifichiamo, abbiamo una corrispondenza, giusto? Pronto?
Allora, noi siamo in collegamento con la nostra compagna Giulia, che sta andando verso Palmi, costretta a subire un processo per aver dato solidarietà pratica ai lavoratori che lì raccolgono i pomodori. Pronto?
Ciao
Giulia, dici intanto come sei arrivata a sto processo e cosa va aspettate per domani a questo giudizio.
Allora, intanto vado veloce sul processo, perché in realtà è un processo simile ai tantissimi di cui i compagni e le compagne sono carichi. Ovviamente si tratta, diciamo, senza andare nello specifico dei reati, ma è legato al fatto di una presenza solidale davvero povera, tra l'altro in termini numerici, al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici delle campagne nel contesto della piana di Gioia Tauro, quindi comunemente, diciamo, associati alla raccolta delle arance, dei mandarini, e comunemente, insomma, chiamati quelli della tendopoli di Rosarno. In realtà si parla delle tendopoli di San Ferdinando, e diciamo che in quel contesto lo Stato ce l'ha messa tutta, cercando di caricare di denunce che poi portassero a un foglio di via chi è andato lì a portare solidarietà in diverse giornate di lotta e costruendole anche insieme. Diciamo che è una lotta lunga, auto-organizzata, che magari è passata ai fatti della cronaca e anche all'interesse dei compagni e delle compagne.
Pronto? È caduta, proviamo a richiamarla noi, noi cosa, se c'è pronto. Ci senti? C'è, ci sei?
Sì.
Dai, vai, no, perché all'improvviso non ti sentivamo più.
C'è stato
più.
Un momento
diciamo, è caduta la
interruzione.
Vai, vai, Giulia.
Sì, niente, praticamente nel, diciamo che le denunce sono arrivate soprattutto negli ultimi due anni. Perché le mi sentite?
Sì.
Sì, ok. Perché essenzialmente le persone hanno hanno continuato ad auto-organizzarsi facendo cortei spontanei, assemblee, picchetti, blocchi stradali, il tutto in un contesto che ovviamente non rivendica il vivere in una tendopoli, il vivere in un ghetto, come un fatto che è relativo all'autonomia e a chissà quale progetto rivoluzionario. Si tratta di persone costrette a vivere nei ghetti dopo essere passate per una strada obbligatoria in diversi campi. Parlo dei centri d'accoglienza, così come sono fatte in diverse sigle, CARA, CAS, AB, SPRAR. Dopo questo lungo percorso, spesso non raggiungendo poi il fatto di avere anche un documento in tasca, si trovano obbligate a trovare anche rifugio in questi accampamenti di fortuna. In questo contesto di tende e baracche, lo Stato sta cercando, sia nel contesto che riguarda la piana di Gioia del Foggiano, lo Stato sta cercando di mettere a sistema la presenza di questi lavoratori e di queste lavoratrici, costruendo dei campi di lavoro di Stato recintati, sorvegliati, dove alle persone viene negata la possibilità di cucinare, di incontrarsi, di fare riunioni, ma così come anche di uscire quando vuole, ci sono degli orari stabiliti, e così come c'è un assedio, una sorveglianza perpetua delle forze dell'ordine intorno a questi campi di Stato. Ora, per costringere le persone in questi campi di Stato, stanno procedendo con diversi sgomberi o con tentativi di sgombero, dove le persone si stanno ribellando. Ecco, queste resistenze sono state spesso liquidate dai compagni e dalle compagne come se ci fosse chissà quale fantasia intorno al ghetto, mentre queste persone lottano per avere una casa, un tetto, spesso anche con tentativi di occupazione di edifici in un contesto dove nessuno ti affitta una casa. Anche se fanno un gruppetto di persone che provano a mettere insieme i soldi, nessuno è disposto ad affittargli una casa, le persone sono costrette a vivere in tenda con continue incursioni forze dell'ordine che cercano di scoraggiare quella presenza e di condurre tutti dentro i campi di Stato. Ecco, questo è il contesto in cui le diverse giornate di lotta e di resistenza animate dalle persone che abitano tutto l'anno nella tendopoli, a cui hanno fatto appello alla solidarietà, ci siamo uniti, ed è per questo che insomma ci sarà questo processo domani mattina, così come ce ne sarà un altro per quanto riguarda le stesse lotte nel Foggiano a metà di ottobre, e così via dicendo per altri episodi di fatti. Ecco, io volevo dire un'altra considerazione, dato che ho sentito che insomma l'ultimo pezzo dell'intervento del compagno prima parlava molto della sicurezza e di come questa legalità si esprime in una maniera abbastanza violenta, aggressiva nei confronti di tutti gli esclusi e di tutte le escluse. Ecco, prendiamo il caso, questi ghetti non è che sono solo alle periferie del mondo, questi ghetti sono presenti anche nelle metropoli. Considerate che non portare solidarietà e non portare avanti una lotta con le persone che si autorizzano, che magari non sono tutti militanti, ma con cui ci si può crescere, si può crescere una coscienza, una visione del mondo, una tensione comune, lasciarle isolate queste persone è abbastanza grave. Tra l'altro è un fatto anche molto relativo a quello che sta succedendo sulla Tiburtina a Roma con l'ex penicillina, dove addirittura c'è una parte della sinistra che si è sentita di dire facciamo una raccolta firme per chiedere la bonifica, ovvero lo sgombero di quel ghetto, perché vivere in un ghetto, vivere in un edificio fatiscente, pericolante, con persone costrette a vivere insieme ammassate, è una vita indegna. Ma senza un progetto di lotta condivisa, di andarsi a prendere qualcosa di meglio, di andare a vivere meglio insieme. Questi diciamo, tentativi molto pericolosi che probabilmente qualcuno ha pensato bene di fare per arrivare molto prima dei fascisti, per arrivare molto prima dei razzisti a chiedere, cioè ad attivarsi su un territorio rispetto alla presenza di un ghetto, ecco, questa situazione noi la vedremo sempre più di frequente, la vedremo sempre di più frequente anche nelle città. Ecco, non averci una chiave di lettura, non unirci alle discussioni, alle assemblee che magari non hanno le nostre stesse modalità, non sono assemblee dove ci stanno 13 interventi già programmati e poi l'ultimo degli stronzi che può parlare soltanto quando tutti se ne sono andati e tutti hanno già detto il succo dell'assemblea, magari sono assemblee che avvengono in lingue differenti dalla nostra, in 4-5 lingue, senza che noi riusciamo a cogliere tutte le sfumature. Ecco, provarsi a impegnare in questi contesti, metterci un attimo la testa e il cuore, secondo me è arrivato il momento di provarci anche in città, perché di sgombero in sgombero le persone sono arrivate a questa fabbrica della ex penicillina, ma sono arrivate anche perché un tetto se lo sono dovute andare a prendere in qualche modo. Ecco, essere al fianco di queste persone, portare avanti un progetto di lotta, secondo me è l'unica maniera per evitare che poi esplodano delle contraddizioni che non riusciamo assolutamente a contenere dentro i quartieri e dentro i territori. Ecco, diciamo che con questa ottica qua siamo partite da Roma diverse volte e ci siamo avvicinate, ci siamo incontrate, ci siamo unite alla lotta di chi lavora nelle campagne, e ovviamente la questione abitativa è strettamente legata a quella anche dello sfruttamento, e nel caso delle persone immigrate è unita anche alla questione dell'incapacità giuridica, ovviamente, che viene data dal fatto che gli vengono negati i documenti. Tutto questo crea le condizioni per obbligare le persone a vivere nei ghetti.
Bisogna moltiplicare le giulie, 1 a 10, 100, 1000 giulie, perché questo tipo di attività che fai tu con questa passione e lucidità chiara che c'hai ben... Purtroppo fra i compagni, diciamo la compagneria, non è molto diffusa. Allora, non è solo la battuta, moltiplichiamo le giulie, ma moltiplichiamo noi stessi a guardare con quest'ottica che tu ci hai descritto fino adesso come approcciare questi problemi, che sono gravi, seri, e veramente ci troviamo spesso compagni che dicono le stesse cose in casa pando dei volte per certi settori. Ecco perché stiamo trovando pure sta difficoltà dell'aggregazione e che non diventiamo mai una massa critica che mette paura. Noi, è inutile che ti dico la solidarietà, no, perché dato, sai che è scontato la radio, la cosa, i compagni, però io mi auguro che da questo intervento che tu ci hai fatto stamattina molti compagni riprendano coscienza e capire l'approccio che bisogna avere in questa fase verso queste tematiche. Grazie Giulia.
Grazie Ettore, solo un secondo, volevo cogliere l'occasione per ringraziare Senza Confine, che ha fatto un bel comunicato in solidarietà, in particolare la compagna Simonetta, che comunque si sbatte per la libertà di tutte e tutti quanti noi, e volevo mandargli un abbraccio fortissimo e ringraziarla. Grazie.
Benissimo, l'aggiungiamo anche con l'abbraccio nostro.
Ok, ciao, buona grazie. Giornata. Ciao.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes, miss a war
that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. And it's a war that until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality, will remain but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war, war, and until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. It's a war. War in the east. War in the west. War up north. War down south. War.
Eccoci, allora siamo ritornati in diretta, abbiamo subito un contributo telefonico, pronto?
Pronto, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Buongiorno Pino.
Buongiorno a voi, buongiorno. Intanto onore al merito al compagno di un paio di telefonate fa che ci ha dato una lezione che dovremmo cercare di fare nostra, insomma di comprendere, di capire fino in fondo però, non fare finta. Cioè avvantaggiarsi delle contraddizioni del capitalismo, avvantaggiarsi delle contraddizioni di un movimento reale che comunque conduce verso una società diversa, verso appunto una società comunista, insomma verso la società senza classi, invece di cercare di bloccarle queste contraddizioni senza riuscirci peraltro. Sempre questo compagno, altra lezione, la corrispondenza tra centralizzazione del capitale e centralizzazione del controllo e della repressione, un processo costante del sistema capitalistico in questo periodo storico, in questa fase politico-storica sta subendo un'accelerazione anche a cura del governo del cosiddetto cambiamento, nient'altro che il seguito di quello che già avevamo visto con i passati governi, pure quelli tutto sommato del cambiamento. E noi assistiamo, diciamo, in tutti i settori, anche di lavoro, che poi è l'aspetto che mi interessa di più, anche perché io ancora lavoro, quindi diciamo anche nel settore mio, quello ferroviario, i processi di militarizzazione di interi settori dei lavoratori che vengono portati a collaborare come cosiddette forze dell'ordine per la questione della sicurezza, che nel campo ferroviario ovviamente è la questione del pagamento del biglietto, del controllo che non si rovinino i materiali viaggianti e così via. Se andate a Roma Termini e fate una camminata lì, piano piano avvicinate ai binari, vedete una sorta di zona rossa con una specie di vetrata enorme che impedisce l'accesso a tutti i binari, alta 3 metri, in plexiglass, con una serie di colleghi, tra virgolette, li metterei, ma comunque colleghi, sono dipendenti di Rete Ferroviaria Italiana, non direttamente di Trenitalia, dopo lo spezzettamento che conoscete, e questi stanno lì a protezione del materiale, dei binari e soprattutto a controllo dei biglietti, ma anche con competenze di diretta collaborazione con la polizia ferroviaria, appunto nel caso in cui ci siano intrusi, clochard, zingari e quanto di più assurdo, insomma, secondo loro esista sulla faccia della terra, insomma, ma soprattutto al controllo dei biglietti, quindi al controllo della redditività, insomma, aziendale di RFI e di Trenitalia, insomma. Quindi anche in questo settore, oltre che nei vigili del fuoco, oltre ai vigili urbani, notiamo, insomma, questo processo che altro non è che la trasposizione pratica, insomma, di quella corrispondenza di cui parlava il compagno e che io condivido al 100%. Concludo dicendo che anche rispetto al primo ascoltatore che ha chiamato in trasmissione, quello che parlava, insomma, diciamo con una cadenza abbastanza, diciamo, del sud napoletana, insomma, che condivido la valutazione dell'insufficienza, insomma, delle risposte che si danno nel caso di atteggiamenti repressivi, anche nel caso di sfratti, come se sono stati l'altro giorno qui a Villa Gordiani. D'altra parte io abito qui vicino, ho anche visto effettivamente il corteo, insomma, di 200-300 persone che si è svolto la sera, e comunque è stata una risposta, ma sono sempre risposte che purtroppo risentono dell'improvvisazione, insomma, di una sorta di recita al soggetto che evita quello che invece occorrerebbe, insomma, una risposta unitaria che conterebbe, una risposta unitaria da parte del movimento antagonista, rivoluzionario e cose in città, che permetterebbe appunto anche un rapporto di forza decisamente diverso. Ma questo è un ragionamento che pure questo, pure la risposta unitaria non si improvvisa, ma che ci riporta a quella esortazione che io condivido, che fa Serafino, non dico tutte le settimane ma quasi, che è quella, insomma, di metterci intorno a un tavolo e discutere un po' tra di noi, addirittura esagerando direi comprenderci un pochettino di più, no? Il problema è che ci vorrebbe la volontà di fare questo e non so quanto questa sia presente. Io vi ringrazio e vi saluto, buona trasmissione.
Ciao, ciao, ciao.
Senti Pino, ti ringrazio e non torno sul tormentone, perché se no poi chi ci ascolta mi aspetta qui sotto. Però condivido totalmente quello che hai detto, e pur non ripetendo il tormentone, mi pare quella l'unica via, quella di una riflessione collettiva di fronte in carenza di una situazione che ci vede molto deficitari rispetto alle risposte che dovremmo dare. Mi pare l'unica via quella di avere la volontà, perché la volontà di per sé non basta, però è l'atto primario che mette in moto anche alcuni meccanismi politici. Ci vuole la volontà di una riflessione collettiva. Detto questo, nell'ambito della discussione di oggi, anche grazie all'apporto di Peppe e Di Marco, abbiamo cercato di sollevare alcune questioni che meriterebbero, caro Ettore, una riflessione pure specifica. Qui sono venuti fuori concetti quali quelli della libertà, della democrazia, della proprietà, e in sottordine poi ci sono le questioni della sicurezza, dei diritti sociali e così via. Ora, una cosa è evidente, questa c'era evidente pure prima, ma De Marco ce l'ha anche, diciamo, ben incasellata. Ora, tutti questi concetti non sono concetti neutri dati una volta per tutte, non sono diciamo concetti che fanno parte della natura. Questi sono concetti che si attagliano sempre alla fase storica nella quale si vive, democrazia, libertà, proprietà, eccetera, ai rapporti di forza. Cioè, se c'è una classe che è dominante, è quella che domina su queste questioni, se fa la democrazia come meglio crede, usa il termine della libertà entro determinati ambiti ed è proprietaria di tutto. E la stessa cosa sono anche i rapporti che diciamo legati anche ai rapporti proprietari, certo. Nel senso che chi detiene i mezzi di produzione, quando si parla di mezzi di produzione oggi, Chicco, tu ce lo insegni, non è che si parla solo dei mezzi di produzione legati a questa o quell'altra fabbrica. I mezzi di produzione oggi sono anche internet. Sono anche questi,
diciamo, tecnicamente sono i proprietari dei mezzi di produzione, sono quelli che pagano i salari. È proprio molto semplice: tu prendi il nostro salario da qualcuno, quello è proprietario.
O comunque sono anche coloro che si appropriano dei profitti enormi, che
sono sempre proprietari di capitale quelli, se c'hanno profitto.
Però tutto questo, Ettore, c'ha bisogno pure di essere propagandato. Ora, noi c'è una differenza tra l'informazione e la propaganda. In Italia pure i grandi mezzi di comunicazione, mi sembra che più che informazione stiano facendo propaganda, e a sto punto stanno facendo propaganda a volte in maniera anche smaccata per Salvini, Di Maio, per sto governo.
Posso interrompere un secondo?
Certamente. O per il Partito Democratico.
Esatto, no, perché il discorso secondo me si lega molto bene, poi noi che facciamo appunto informazione, controinformazione, giusta informazione sarebbe ancora meglio dire. Noi insomma ovviamente ci opponiamo a tutto ciò, quello che Ettore in apertura di trasmissione ha chiamato mainstream correttamente, però quel processo di concentrazione della proprietà, come diceva Di Marco prima, tu sì, l'hai sottolineato adesso, che ha come controparte il monopolio della sicurezza, quindi un rafforzamento dell'esecutivo, evidentemente necessita anche di un monopolio nella gestione della sovrastruttura, cioè, e dunque il monopolio, tu guarda semplicemente, rimanendo in un ambito molto stupido, quello italiano, l'editoria. Ormai è monopolio assoluto. Vai più avanti, vedi Google, che le fai?
Certamente.
Google, Facebook.
Quello che dice Ettore, che giustamente faceva, diciamo, rimarcava in maniera positiva là, il discorso di De Marco, se lega tutto. Cioè, noi se riusciamo ad avere una dimensione complessiva, poi vediamo, ecco, come stiamo dicendo, che anche l'informazione in mano a determinati soggetti che perono determinate cause diventa anche questo un elemento. Se fa più propaganda, chiudo
io
su questa questione.
Volevo dire una cosa.
No, chiudo su questa questione. Se fa più propaganda, allora, che tipo di propaganda c'è oggi in Italia? Che tipo di propaganda fa Salvini? E in una certa misura anche Di Maio. Guardate, io ve leggo una cosa che poi dirò pure chi la scriveva, ma lo intuiranno alcuni compagni, che c'ha di un'attualità paurosa. Dice: le masse sono molto più primitive di quanto immaginiamo. La propaganda dunque deve essere sempre essenzialmente semplice, fondata sul principio della ripetizione. Bisogna ripetere continuamente la stessa cosa, Ettore. Ti ricorda qualcuno? Questi che ripetono sempre la stessa cosa.
Oh, guarda.
A lungo andare riuscirà a influenzare in maniera essenziale l'opinione pubblica. Solo l'uomo capace, ma in questo caso potremmo dire pure i partiti, i soggetti politici, capaci di ridurre i problemi in termini più semplici, solo i soggetti politici che avranno il coraggio di ripetere senza stancarsi in questa forma semplificata domineranno. Questo lo scriveva Goebbels, Joseph Goebbels, grande propagandista del regime nazista. Io adesso, siccome non sono abituato a fare i paragoni, insomma, forsennati, però a me, insomma, qualche cosa mi ricorda di quello che sta accadendo oggi.
Esattamente tutto questo lo stiamo dicendo da tempo, che siamo in questa fase, no? Non è la stessa, non è che ci sono le camicie nere, cose. Noi quando parliamo di questo se aspettiamo che si ripete così com'era, no? Pure il balcone, noi ci siamo ricordati in Piazza Venezia, ma sì, il balcone tutti i giorni, il balcone pure tutto sto spazio che gli viene dato, no? Per le stronzate che ripetono tutti i giorni, e lo sanno che dicono cazzate, perché poi in privato dice ogni tanto la sparamo grossa, no? Eppure su queste stronzate settimane di dibattiti e discussioni che propinano a milioni di persone, noi dobbiamo cercare di trovare, di rompere con quel linguaggio semplice che ci ha spiegato il professore prima, no? Fallo proprio e cercarlo di comunicare. A Villa Gordiani la risposta c'è stata, ma se noi saremmo stati in grado a prepararla prima, quelle cose non dovevano essere solo la compagneria che ha dato la risposta, ma dovevano essere gli inquilini di quei palazzoni che oggi devono capire che è toccato a quella signora, ma può toccare a ognuno di noi, perché se lì dentro vanno a fare le verifiche sono tutti alla stessa condizione della signora. Sono case che stanno lì da oltre 50 anni, perché sono case della fine della guerra, insomma, Villa Gordiani, però sono di quel periodo, degli anni 50, e la gente che ci vive dentro, e sono di generazione in generazioni che ci vanno. Perciò noi dovevamo trovare pure il modo che una risposta di quel tipo, dovevamo cercare sempre di coinvolgere la gente normale, quelle che lì ci vanno. E poi un'altra cosa, sempre sulla sicurezza, che deve andare in onda? Allora, perché l'altra cosa che mi sta facendo proprio, c'è la sicurezza delle scuole. Ha fatto questa direttiva il ministro degli interni, non è che ha mandato le strutture per sistemare la sicurezza, la stabilità, che non cascano i soffitti, che non cascano i muri. C'è sta a mannà i poliziotti coi cani a controllare gli studenti con delle provocazioni. Ieri al Galilei hanno fatto una perquisizione ai studenti coi cani, hanno invaso la scuola, hanno perquisito e sequestrato due pacchetti di tabacco Pueblo e tre pacchetti di cartine. Hai capito qual era stato il reato che hanno combinato quelli? Hanno trovato sti ragazzi in tasca il pacchetto di sigarette, in poche parole. Cioè, dato che risparmiano facendo gli hanno levato il tabacco. Cioè, queste cose passano e se leggi sui giornali stanno dando sicurezza, però col cazzo hanno messo in prima fila che a Giulio Cesare è caduto un pezzo di muro, hanno dovuto chiudere l'ingresso e hanno dovuto aprire un'altra cosa che a quell'altra scuola non è praticabile. A sicurezza uno si immagina un intervento edilizio, non no, un intervento repressivo di cani poliziotti con le guardie che devono intimorire i ragazzi che magari se fanno una canna e sti cavoli, capito? E questo è tutto il legame che si sta facendo. Noi come dovremmo arrivare a comunicare? Noi dovremmo cominciare a riprenderci il gusto di andarci davanti a queste scuole, al di là se noi ci andiamo a scuola, se ci avemo l'età delle scuole, andare per cercare di parlare a sti ragazzetti, perché se non ci arrivano quell'altri, il coattume del terzo millennio che sono i fascisti, con quel linguaggio semplice che diceva, che ci dava Serafino prima, le cattura. E noi dovremmo catturarli noi, facendogli prendere coscienza, spiegandogli quello che ci ha spiegato Peppe Di Marco e spiegandogli quali sono le condizioni, e da quella condizione di trovare il modo di reagire collettivo e cambiare i rapporti di forza.
Allora, c'è stata una telefonata di una compagna che però ci diceva che preferiva non parlare, evidentemente un po' timida, però sulla manifestazione di oggi per Walter Rossi, era una compagna appunto di Roma Nord, che intanto gli appuntamenti che sono il corteo è alle 16 da piazza Walter Rossi, c'è un altro appuntamento per fare un pezzetto in più di corteo praticamente per chi vuole dalle 15 al largo Millesimo, dove sta l'occupazione di Valle Fiorita di proprio di Torre Vecchia, lungo via di Torre Vecchia, largo Millesimo, alle 15 per chi vuole, e appunto semplicemente è lo stesso corteo ma con un pezzetto in più prima dell'inizio, e niente, insomma, poi vediamo se riusciremo a sentire anche qualcuno che ce la spiega più diffusamente. E volevo
c'ho un numero di telefono che però mi risulta sempre occupato,
speriamo di riuscire prima della
se fine. C'è qualche compagno della zona nord di Roma che ha organizzato all'ascolto, cioè facesse la telefonata, certo. E ce la spiegasse meglio.
Invece tornando un po' alla discussione nostra, mi ha colpito lo stralcio insomma che leggeva Serafino, perché Goebbels senza il minimo dubbio era persona molto competente in quello che faceva, nello svolgere il suo ruolo politico e ideologico e tutto quanto, e ha perfettamente ragione, che è più efficace specie in tempi poi come questi, in cui si è anche ritornati indietro a livello collettivo sulla cultura generale, sulla preparazione politica, c'è stato un regresso forzato un po' dalla televisione, insomma, adesso
un analfabetismo funzionale,
e quindi a maggior ragione c'ha senso quello che diceva Goebbels. E adesso forse abbiamo la corrispondenza.
Vai avanti.
E chi è? Allora, noi come compagni, cioè ovviamente sappiamo Salvini e anche 5 Stelle, ma più ancora la destra di Salvini, quanto sia brava a semplificare i discorsi. Chi è però appunto che c'ha anche delle colpe da questo punto di vista? Noi stessi, e qui parlo proprio dei compagni, non della sinistra, dei partiti, ma proprio nostra, perché spesso e volentieri in questi anni, almeno no, da quando io mi sono affacciato a questi temi qua, spesso e volentieri, troppe volte, abbiamo complicato le cose, abbiamo anche giustamente, perché poi le questioni in realtà vanno approfondite, vanno spiegate.
Mattia, se puoi fare un punto poi riprendi, perché abbiamo finalmente il contatto con il compagno che ci dà l'appuntamento, la preparazione della giornata di oggi di Walter Rossi. Ti sei tranquillizzato, sei fermato perché stavi in macchina, pronto?
Mi sono fermato e ringrazio voi di Onda Rossa.
Vai, raccontaci come avete organizzato questa giornata.
Ma la giornata è stata organizzata con circa 150 attivisti, cioè cittadini, associazioni, comitati, quindi c'erano gli amici del COBAS, dell'Unione Sindacale, Sardegna Pulita, Cagliari Social Forum ed altre associazioni, ci siamo presentati davanti a quella fabbrica che si chiama RVM, è una filiale della Rheinmetall tedesca, e da noi in Sardegna costruiscono queste bombe, bombe che poi vengono vendute all'Arabia Saudita, no? Come sapete voi, e la cosa molto brutta è che riteniamo non dignitoso qui in Sardegna, a proposito del decreto dignità, che per lavorare in Sardegna bisogna costruire bombe o bisogna andare sottoterra a scavare carbone, cioè forse queste cose qua già in Africa non le stanno permettendo più, qui in Sardegna ancora si può lavorare, devi costruire bombe. Quelle bombe sono le bombe che vengono sganciate dalla coalizione a guida dell'Arabia Saudita sui civili yemeniti, no? Avete visto nell'ultimo mese, solo nell'ultimo mese di agosto, hanno massacrato in una carneficina 300 bambini yemeniti. Cioè, ma che paese civile può essere l'Italia che permette che una legge dello Stato, la 185 del 90, viene violata, perché dice espressamente non si possono vendere armi, armamenti a paesi in guerra, e l'Italia ancora, anche con questo governo, con gli slogan che butta ogni tanto, sta permettendo questo traffico. Ci siamo trovati comunque davanti alla fabbrica, un ingente spiegamento di polizia, potete pensare benissimo, non ci hanno fatto andare avanti più di tanto, ma quello che era importante non era tanto andare lì a prendersela col poliziotto che ti sta davanti e non ti fa andare davanti al cancello di quella fabbrica di sangue, certo. Di quella fabbrica che da quel...
Certo. Sì. No, niente, ti ringraziamo per il contributo, sei stato molto gentile e molto chiaro.
D'accordo, allora grazie a voi, non lasciateci soli, grazie.
Figuriamoci, ci sentiamo presto, grazie ancora.
A voi, grazie, un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao. E come avranno notato le ascoltatrici e gli ascoltatori, forse c'è stato diciamo una confusione, uno scambio di numeri. E abbiamo un'altra telefonata, sì, in realtà due contemporaneamente, una alla volta rispondiamo. Beh, insomma, comunque la questione sicurezza sembra emergere sempre su tutti gli interventi, ovviamente. È forse uno dei temi centrali a questo punto su cui dovremmo innestare quelle discussioni che potrebbero portare, come abbiamo detto, a un tavolo condiviso, a un fronte unico, perché chiaramente più tempo passa più arretriamo da questo punto di vista. Serafina prima faceva riferimento ai rapporti di forza, noi lo ribadiamo sempre, è quanto mai opportuno calibrare le nostre scelte politiche sui rapporti di forza che abbiamo, in modo da non bruciarci, perché poi un altro dei problemi che abbiamo è quello a volte di convocare un numero eccessivo di appuntamenti non avendo una forza adeguata, per cui alla fine finisce che questo tipo di appuntamenti sono meno efficaci di quello che uno avrebbe immaginato, e tante volte sacrificare tempo in occasioni che poi non hanno anche numericamente e qualitativamente un impatto un po' scoraggia. Questo è un problema abbastanza importante che negli ultimi anni stiamo vedendo. Dunque, sicuramente la questione della sicurezza diviene centrale, e evidentemente quella dell'immigrazione. Noi il legame l'abbiamo visto bene con Peppe Di Marco, lo dico correttamente, si chiama Giuseppe Antonio Di Marco, ecco, per chi volesse cercare magari qualcosa che ha scritto al riguardo lo può fare. Peppe è un nome ovviamente affettuoso che noi utilizziamo per rendere le cose più rapide, quindi ripeto, Giuseppe Antonio Di Marco insegnava alla Università Federico II di Napoli. Dunque, riprendendo il discorso sull'immigrazione, no, abbiamo parlato di tanti aspetti in attesa appunto che riusciamo a fare i collegamenti che avevamo promesso precedentemente.
Scusa, non lo volevo solo dire, ci abbiamo un numero sbagliato per quello che riguarda Walter Rossi, perciò c'è stato pure un problema, poi alla fine ha risposto una corrispondenza che c'è stata utile,
che comunque dovevamo fare, sì, però.
Ma adesso sto cercando un altro contatto, che ieri c'è stata un'altra manifestazione antifascista contro l'aggressione
a Bari,
e sì, facciamo per far capire il clima in generale in tutta Italia. Quando noi parliamo dei decreti di sicurezza, ecco, facciamo un decreto di sicurezza per noi, perché guarda, stiamo rischiando noi, con questi problemi.
Sì, sul discorso, tornando sempre a prima della corrispondenza e sulla quanto è controproducente complicare troppo il messaggio politico che si lancia, appunto anche qua, anche dalle nostre parti serve evidentemente ritrovare, magari diminuendone un po' il numero, cioè ripartire da alcune parole piuttosto chiare. A me viene per esempio in mente, come accennava anche Di Marco prima, dare la colpa ai padroni senza perdersi in tanti distingo, in tante questioni che ha una persona evidentemente che ti ascolta sembrano di lana caprina. Chiariamo il nemico, ritroviamo un nemico, ritroviamo qualcuno da combattere, che appunto se uno ti dice ama gli immigrati, te gli dici, non gli dici non è vero che ci sono gli immigrati, gli dici ma la colpa è dei padroni.
Ma infatti lo slogan prima
gli sfruttamento loro, esatto. È lo sfruttamento pure tuo, è lo stesso identico. Cioè provare a semplificare un po' il discorso. Io per esempio ho più paura rispetto a quanto dice Ettore, che vengono quelli fascisti. I fascisti hanno lo stesso problema, i fascisti, quelli di Forza Nuova, Casa Pan, insomma i gruppi militanti fascisti, hanno lo stesso problema nostro, che in realtà sono complicati, ti portano alla messa per San Michele Arcangelo, alle persone non li attraggono. Infatti sono sempre i soliti 15 scemi a Rocca di Papa, sono gli stessi che a Tiburtino Terzo, sono gli stessi che a Ostia, sono sempre gli stessi che girano. Quindi hanno pure loro, perché pure loro sono complicati, sono militanti. Il problema ancora peggiore, secondo me, è che siamo in un momento in cui tutto ti educa, tutto il sistema politico mediatico, quindi sia quello di centro-sinistra che quello di destra, ti educa proprio al disimpegno. E quindi manco il fascista va bene solo, niente, disinteressarsi di tutto quanto, sentirsi due stronzate al telegiornale e poi casomai andare a votare, appunto, e poi non è un caso se escono partiti di governo del genere. Il disimpegno e il disinteresse, più ancora che il fascismo militante, perché se poi guardi a che elettorato è, o comunque anche a che discorsi senti in giro, io non ci vedo manco il fascismo, ci vedo l'abbandono totale di ogni ragionamento, che è ancora peggio forse.
Io su questo dissento perché questi con i discorsi semplici lo fanno, e con la copertura poliziesca.
Ma fa meglio Salvini di loro i discorsi.
E le da Salvini, tanto è vero, Salvini è stato intercettato in una cena assieme a Forza Nuova e a Casapan.
Ma è roba vecchia di quando stavano alleati, Ettore, però non ci facciamo confondere.
Tutta questa gente è che gli sta aprendo le sedi nei territori dove lui non c'era mai stato, utilizzando questi personaggi, tutti legati pure alla speculazione, alla malavita, allo spaccio, l'organizzano, no? Poi mandano l'extracomunitario a rischiare.
Ettore, però Salvini a questi l'ha scaricato dopo due settimane, perché si è accorto che questi gli toglievano voti invece che darglieli. È stato due anni fa l'alleanza Salvini-Casapan, è durata un giorno, poi Salvini si è accorto che questi sono come li tocchi sono merda, cioè pure per lui, sono un danno pure per lui. Il pericolo vero è Salvini stesso, è la retorica del disimpegno che c'hanno pure i 5 Stelle. A Casapan gli ha pisciato in testa pure lui.
Ma guarda, riprendendo quello che tu dici, secondo me, ecco, facendo una analisi materialistica, no, dei rapporti di forza, di come funziona il nostro mondo, quindi non solo in Italia, è evidente, questi dovremmo chiamarli, io riprendo il tuo invito, governi padronali, no, perché poi si travestono de giallo, de verde, de blu, de nero, tanto sono sempre uguali, sono sempre governi al servizio dei padroni. Il fatto che ci sia tutta questa querela, che noi abbiamo delle difficoltà oggettive, l'abbiamo detto tante volte in radio, lo ribadiamo oggi, di riuscire a uscire da questo angolo, no, in cui ci ha messo questa propaganda razzista, motivo per cui facciamo approfondimenti tematici su questioni come quello che abbiamo fatto oggi, diviene centrale, perché come dicevo prima, giusto è cercare di unificare le nostre lotte, però dovremmo anche cominciare a ragionare e a condividere le cose, perché tante volte la frammentazione avviene su questioni di rana caprina, dicevi tu, forse non proprio quella, ma tante volte effettivamente, se uno dovesse essere d'accordo proprio
gli
su tutto,
appaiono di rana caprina, sì, chi ti ascolta, quello è
assolutamente sì, tante realtà vengono snobbate da lavoratori normali, da figli di lavoratori, che dicono questo ad esempio a litiga, io non voglio venire presso a voi, non c'ho tempo da perdere. Il disimpegno ovviamente lavora bene da questa parte. E aggiungo un altro elemento che si connette a quello che abbiamo detto fino ad ora: ragioniamo sempre ovviamente conoscendo quello che ci abbiamo davanti, in gran parte persone nate e vissute in questo contesto italiano, però come diceva Lenin, no, è importante da internazionalisti, da compagni, tener conto dell'importanza e del potenziale eventualmente rivoluzionario che possono avere anche queste masse di migranti che arrivano. Non voglio parlare di storia perché non abbiamo né il tempo né la sede, però ricordiamoci pure che San Paolo del Brasile, una realtà che conosco molto bene, i primi scioperi furono fatti proprio dagli italiani migranti, gli operai migranti, che insieme agli operai spagnoli migranti crearono i primi scioperi, i primi sindacati. Gli Stati Uniti erano zeppi di migranti, non solo italiani ma di tutto il mondo, ma gli Stati Uniti ovviamente è un paese di migranti, quindi c'è una potenzialità rivoluzionaria, e da questo punto di vista la protezione nostra nei loro confronti dovrebbe essere anche palpabile. Mi riconnetto proprio al discorso iniziale e poi lascio la parola agli altri e soprattutto a chi da casa vuole intervenire sul tema. La revoca del permesso umanitario, insomma, questo è stato stimato dall'ISPI, se non mi ricordo male, genererà, altro che meno più sicurezza, genererà un monte di nuovi clandestini che automaticamente raddoppieranno. Questo sono cose che sono numeri che Peppe giustamente diceva prima, bisogna fare ragionamento qualitativo e lo condivido non al 100% ma se è possibile di più, però a sostegno di tutto ciò dobbiamo parlare di questo, cioè dobbiamo dirlo che questo è un sistema che evidentemente togliendo, guardate, ho i numeri qua, nel 2017 sono arrivate ben 20.000 domande di protezione umanitaria solo nel 2017, annullando questo tu a 20.000 persone evidentemente non gli dai la possibilità di essere, no? Di essere considerate come persone da proteggere. Vi leggo semplicemente, se oggi mi sono stampato due tabelle, quindi ve le leggo. I 10 paesi d'origine, no, di questi che chiedono protezione umanitaria e che non potranno più farlo. Il 17% vengono dalla Nigeria. La Nigeria è un paese che, come sappiamo, oltre ad essere ricchissimo, ha una polarizzazione del reddito per cui la povertà è spaventosa e gruppi come Boko Haram, soprattutto nel nord del paese, non permettono una vita, ma neanche tranquilla. Vado avanti dopo, mi sa che c'è una telefonata.
Pronto?
Pronto? Ciao.
Sei in onda, dici.
Ah, grazie, no, volevo dire una cosa, è importante capire la compresenza di tutte queste legislazioni in Europa. Se non sbaglio, dopo i fatti del Bataclan e poi l'avvento al potere di Macron, si è dibattuto anche fortemente in Francia sulla possibilità di revoca della cittadinanza ai cittadini francesi che avevano il problema del che commettevano reati per i quali poteva essere disposta la revoca della cittadinanza. In più, una cosa che è connessa a questa è la legislazione fiscale. Infatti, oltre alla presentazione in Italia di questa abominevole flat tax, anche in Olanda il governo olandese di Mark Rutte sta cercando di abbassare le aliquote marginali che erano già state abbassate dai governi di centrosinistra precedenti.
Perdonami, aliquote marginali si intende la percentuale con cui vengono tassati i redditi, per semplificare.
Quelle più alte. Sì, no. Scusami, l'aliquota marginale per la fascia di reddito più alta c'è una discussione per abbassarla ulteriormente. Questo è una tendenza generale in tutti i paesi capitalisticamente avanzati. Grazie.
Grazie a te. Molto interessante ovviamente il discorso che fa il compagno che ci ha chiamato, perché lo diciamo sempre, questa è una risposta del capitale, il capitale internazionale, alla faccia dei sovranisti e delle cazzate che si raccontano. Il capitale risponde come un unico, ma poi vanno i giochetti Macron contro Salvini, ma come si vede la revoca della cittadinanza, che è una cosa di una gravità enorme. Poi tra l'altro bisogna aggiungere, questo è un dettaglio che non abbiamo discusso, come reati sulla revoca della cittadinanza che crea il cittadino nato in Italia che non gliene evochi, manco se ammazza 800.000 persone, perché quello è italiano, perché è bianca, è nato qua e quindi non gliela vuole revocare. E un altro invece, se è nato fuori ma ha tutto il diritto di essere cittadino italiano, gliela puoi togliere pure per resistenza pubblica ufficiale. Questa è una cosa che è sfuggita, ma nel discorso che faceva prima Di Marco, cioè del rafforzamento di sicurezza, che significa rafforzamento dell'esecutivo attraverso una redistribuzione dei compiti all'interno, una ristrutturazione del Ministero dell'Interno, non è cosa da niente, perché gli immigrati si trovano spesso, per le ragioni che conosciamo perfettamente, a confronto con carabinieri e polizia. Chi è mai stato dentro i centri, questi qua, dove si chiedono permessi, questi luoghi terribili?
Basta una provocazione che uno magari anche così naturalmente, spontaneamente risponde, questa qui ti dicono oltraggio a pubblico ufficiale.
L'altra infamità, sempre vessativa nei confronti di questi nostri compagni, è addirittura, che secondo me ha dei limiti di incostituzionalità, ma non essendo un giurista la butto là così a livello logico, che quando tu chiedi asilo, no? È una procedura molto lunga, farraginosa. Innanzitutto ti costa di più, cioè hanno aumentato da 200 a 250 euro. Cioè, vogliono abolire la povertà, che fanno? Aumentano il costo dei morti di fame che chiedono asilo. Vengono da una guerra e gli fai pagare pure 50 euro di più. 250 euro per un immigrato, ragazzi, sono soldi spaventosamente grandi. Questo chi purtroppo lo sappiamo tutti, ma anche per i lavoratori normali, ma soprattutto chi viene da fuori, perché appena arriva deve chiedere protezione e quindi deve pagarsi 250 euro. Dove li trova? Non lavora, va a rubare. Come li trova sti 250? C'erano 200 troppi prima. E poi aggiungo un'altra cosa molto grave: gli è stato tolto il gratuito patrocinio. Cioè, tu, se ti rifiutano la domanda d'asilo, in teoria puoi fare ricorso. C'hai soldi, perché se non c'hai l'asilo non puoi lavorare, quindi o rubi o fai qualcosa di illegale o non c'hai soldi, è già 250 euro, chissà chi te l'ha prestati e chissà come glieli devi ridare. E poi in teoria, se ti rifiutano lo status d'asilo politico, di rifugio politico, insomma quello che è, neanche puoi fare ricorso con un avvocato d'ufficio gratuito patrocinio, bensì devi pagare per forza un avvocato, e ovviamente essendo un morto di fame, non avendoci soldi, comunque non lo potrai pagare. Cioè, ci rendiamo conto che vuol dire sicurezza? Sicurezza vuol dire creare un ammasso di persone, l'esercito industriale di riserva che prenderà salari inesistenti.
Qui, perdonami, si torna al Goebbels di prima, perché Salvini e tutto quello che gli viene appresso e che gli fa a cavo, e fa questo anche per continuare l'eterna propaganda, l'eterna campagna elettorale, perché è evidente che per i provvedimenti del genere creano più insicurezza. Semplicemente dicete 250 euro, dove li vado a trovare? Andrò a rubare a casa di qualcuno, farò un portafoglio, uno scippo, spaccio, insomma. Quindi l'insicurezza aumenterà.
O vado a lavorare a due soldi.
Sì, ma lo schemino mentale, appunto, perché poi appunto ritorna a dire, c'ha ragione Goebbels, che se più semplifichi più vinci in questo caso. Lo schemino mentale, ti faccio il decreto sicurezza, che in realtà poi gli effetti concreti sono aumentare l'insicurezza, aumentare la criminalità, aumentare tutto, la microcriminalità, e comunque l'insicurezza del cittadino, poi che magari si ritrova che gli viene rubato in casa o che viene scippato. Cosicché, che potrò fare? Invocare ancora più sicurezza la prossima volta, e vai avanti così, alla grandissima, semplice, facile, senza tanti orpelli, e vinci, e vai a vincere.
E loro con questa cosa stanno facendo pure quest'altra operazione, soprattutto alle scuole. Per poter essere iscritti alle mense, gli hanno chiesto dei documenti che neanche riescono a averli, perché loro non ci hanno, perché devono avere, no? Quelli che sono irregolari, italiani, cittadinanza, mandano i figli alle scuole, sono di origine egiziana, marocchina, senegalese, via dicendo, e per poterli iscrivere devono portare una dichiarazione fatta dagli uffici catastali, che al loro paese non hanno proprietà. Sì. Ma se quelli avevano le proprietà ai loro paesi, no? E venivano qui? Oppure, capito? Cioè, per rendere sempre più in difficoltà, per tenere sempre più marginale. Altro che integrazione. Proprio dice, tu sei un'altra cosa. Ecco perché lo definisco che è la stessa cosa della legge razziali fatti dal fascismo, che lì avevano identificato i zingari e gli ebrei, e adesso qui stanno identificando una massa di più larga di persone.
Però io ritorno a dire che sempre, diceva bene Chicco, questi sono i suoi governi del capitale, perché anzi io sono quasi, cioè in prospettiva futura potrei quasi dire che sono contento che adesso le sta a fare un governo di destra queste cose, perché sta rendendo tutto più chiaro, perché in realtà sono cose che ha fatto uguali altre che hanno fatto altre forze politiche,
sempre capitaliste,
però afferiscono a comunque a un concetto di Stato democratico. Almeno adesso li sta a fare uno che è fascista e non si vergogna manco a dirlo. E in realtà snocciola un po' di contraddizioni, perché prima venivano fatti esattamente gli stessi tipi di provvedimenti mascherati come se fossero cose tecniche, appunto dietro la scusa dell'Europa, dei mercati e quant'altro, politiche classiste e anche repressive, poi proprio in termini di decreti securitari. c'erano e venivano spacciati per cose necessarie, perché senza colore politico, così andavano fatte per forza, per il bene di tutti. Che... quantomeno adesso c'è un pezzo di merda fascista che lo riconosce, almeno quello, lui lo
quello,
riconosce.
Quello che diceva prima Di Marco, no? E come diceva Minniti, no? La sicurezza deve essere un valore di sinistra, cioè edulcorare delle politiche apertamente antilavoratori, neri o bianchi.
Ma mentre facciamo tutta questa operazione, ecco, un altro fatto che mi ha colpito, che ho visto questi giorni, un servizio del Senegal, e questi normalmente andavano con le canoe, pescavano, è un mare molto pescoso davanti al Senegal, adesso sono costretti a lasciare, perché non riescono neanche a prendere il pesce per mangiare loro, perché si sono piazzate lungo le coste là delle giganteschi pescherecce che ci stanno per un anno, due anni, tu gli elevano direttamente il pesce là, lo lavorano sulle navi, lo sbarcano poi in vari modi, e stanno impoverendo l'unica risorsa che quelli ci avevano. Poi arrivano qua e gli andiamo a rompere i coglioni, perché questi per poter campare vanno a venne e borge lunghe spiagge. Ha capito qual è la contraddizione pesante che bisogna fare rilevare? Altri che aiutarla a casa loro, noi a casa loro ci andiamo per piarsi quello che ci serve per mantenere il livello di vita nostra qui, e poi, capito, deve fare questa cosa. Questo era, scusa Serafino.
No, ma niente, Ettore, ha fatto benissimo a ricordare che poi sulla base, diciamo, di questi esempi si capisce in maniera anche molto, dovrebbero capire anche le masse molto facilmente di che cosa si sta trattando. Che c'è una telefonata?
Sì, allora, pronto?
Pronto?
Oh, ciao.
Ciao, buongiorno a tutti e tutte.
Dice il punto di vista tuo, che ce l'hai abbastanza lungo.
Ma sì, no, guarda, sentivo che parlavate del discorso del DDL immigrazione, revoca di cittadinanza e quant'altro. Ecco, a me mi fa un po' ribrezzo questa cosa che bisogna levare la cittadinanza a cittadini stranieri che potrebbero, tra virgolette, potrebbero commettere qualche reato. Cioè, mi fa pensare, no, faccio un esempio, ma una famiglia di immigrati che è costretta a occupare perché non può permettersi di pagare un affitto.
Un operaio della logistica.
Un operaio della logistica. Esatto. Nel momento in cui può arrivare uno sgombero, che cosa gli succede a queste persone? Vengono incriminate di sovversione, che sono persone eversive, e allora a quel punto gli si revoca la cittadinanza solo perché hanno occupato e perché non potevano pagarsi un affitto? Insomma, un po' grave mi sembra questa cosa. E il problema è che comunque è un messaggio che, se qui non ci sbagliamo un attimo tutti quanti, un messaggio che veramente, se passa, poi siamo veramente nella merda, scusate il termine. Perché a me quello che mi fa rabbia ancora, che poi quello che succede nel continente africano in questi giorni, che se ne parla sempre poco ovviamente, no? Faccio un piccolo esempio che magari non c'entra molto, però il presidente premier, tra virgolette, Conte ha già detto che si recherà in Eritrea e in Etiopia per fare una visita di Stato e plaudire questa finta pace che questi due paesi hanno fatto, perché come vi ricordo la pace fra Eritrea e Etiopia non è venuta perché la volevano i due paesi, ma perché l'ha chiesto l'Arabia Saudita e l'hanno chiesto gli Emirati Arabi Uniti in funzione anti-Iran, no? Poi Chicco, che lì sta in radio, è molto esperto su queste cose, però sappiamo bene che poi alla fine questo è soltanto un gioco per mantenere lo stato attuale delle cose in Africa così com'è, per non cambiarle. Allora, purtroppo però questo governo sta facendo passare un messaggio quasi che in Africa non è vero che ci sono tutti questi problemi, no? Tant'è che stanno sponsorizzando molto questa pace, sponsorizzano ogni cosa che il governo italiano fa lì, anche a livello di cooperazione internazionale, che comunque qua ci sarebbe pure da ridire molto sulla cooperazione internazionale. E questo che produrrà dopo? Produrrà un messaggio nella testa delle persone che dirà sì, no, in Africa non ci sono problemi, è tutto a posto perché noi già li aiutiamo con delle cooperazioni internazionali, comunque guarda quei due paesi che hanno fatto la pace, adesso il nostro presidente italiano va lì a stringere rapporti di amicizia, ma in realtà non è che smetterà la fuga degli etiopi, degli eritrei, dei somali da quei paesi, perché di fatto una pace non cambia lo stato attuale delle cose, comunque continuerà lo sfruttamento delle terre, come continuerà lo sfruttamento delle risorse minerarie, insomma alla fine sempre tutto made in Italy, insomma a me basta pensare al nome Eni che in Mozambico, in Senegal, adesso anche in Egitto, e pare che abbiano trovato anche un giacimento petrolifero.
È caduta la linea. Più bello, eventualmente magari richiama.
No, posso dire una cosa che ha fatto un passaggio, no, tra le altre cose, Johannes, che dice: ma è ora di svegliarsi. Si rivolgeva a noi, no? Giustamente, a tutto questo mondo che definiamo antagonista, eccetera, eccetera. E lui ha ragione. Però è arrivato pure il momento che pure sto popolo, no? Questo chiama il popolo, no? Questa maniera indistinta. La popolazione italiana di tasse è una svegliata, certo, Ettore. Noi dovremmo essere avanguardie che incidano nel movimento reale per cambiare le cose all'interno della popolazione, dei cittadini, soprattutto dei ceti popolari, delle classi proletarie, e facciamo da questo punto di vista poco. Però una svegliata, perché indubbiamente Mattias, Goebbels aveva un disprezzo totale per le masse, perché le riteneva pecorone, e ritenendo le pecorone dice: questi se bevono tutto. Noi non ci abbiamo il disprezzo per le masse, però un allarme o lanciamo. Ste masse sono state un po' anche a causa delle nostre mancanze, ma soprattutto del lavoro che hanno fatto i nostri avversari, i nostri nemici, sono stati imboniti.
Però tutte le volte a darsi la croce addosso
ci sono delle nostre avanguardie
che mettono in discussione la propria libertà.
Certo,
abbiamo sentito Giulia,
ma posta, io qui voglio
una compagna che va in giro per l'Italia
non mi fa strillare,
noi lo facciamo, e che la risposta non è proporzionale alla necessità.
Io voglio dire che ci deve essere anche una coscienza popolare che, indipendentemente poi da avanguardie, da gruppi, diciamo, che guidano anche un certo processo, se debba un po' svegliare. Perché io mi rifiuto di pensare che la stragrande maggioranza del popolo italiano se sia così rincoglionita.
Noi non disprezziamo la massa, ma non possiamo neanche commettere errori come pensare che le nostre discussioni in punta di fioretto su questioni teoriche, reddito, salario, cioè, possano interessare. Non possiamo dare per scontato che appunto i nostri siti internet, i nostri blog possano interessare, così come sono, interesseranno sicuramente alla massa, così come non la puoi disprezzare come fa un PD qualsiasi, che dice: siete tutti analfabeti funzionali, non capite niente, avete fatto vincere questi solo perché non capite niente. La nostra posizione è ancora un'altra, ovviamente, o meglio deve essere ancora un'altra, quella di un'interazione, di un... cioè, che semplicemente perché ci vive, perché viviamo, siamo noi stessi massa, cioè ci stiamo in mezzo a queste questioni. Quindi
ci sei.
Continuiamo.
Pronto?
Di prima.
Pronto?
Pronto?
Sei in onda, vai.
Ciao Ettore, buongiorno a tutti. Dopo solo un minuto e vi lascio. Il discorso sulla flat tax. Siccome io mi pongo il problema sempre di come parlare alla gente, no? E diciamo, c'è una deformazione professionale, essendo un insegnante, come parlare ai ragazzi e come parlare anche alla gente. Cioè, mi pongo il problema di come demistificare questo concetto della flat tax. Ed è, io penso che c'è un modo semplice, cioè banale proprio, e cioè la teoria del gocciolamento, no? Cioè, questi qua che parlano della flat tax, gli economisti, i politici che la favoriscono da anni, dicono sostanzialmente: se tu dai più soldi ai ricchi, i ricchi a un certo punto si arricchiscono troppo, per gocciolamento, no, c'è un travaso ai poveri e tutti saremo felici e contenti. Questa cosa qua è smentita dalla storia, cioè basta far leggere i dati alle persone, dei dati elementari. Negli ultimi 50 anni è stata smantellata la progressività gradualmente ovunque nel mondo, ovunque, no? E contemporaneamente c'è stato uno spostamento di risorse dal lavoro al capitale gigantesco.
Ti posso interrompere qui?
Dati alla mano, ci sono i dati, ci sono le statistiche, basta, perché la gente crede a queste cazzate, cioè crede all'idea, sì, in effetti probabilmente se arricchisci le imprese, i ricchi, insomma, questi spendono di più, investono alla fine. Cioè, credono a queste minchiate. Sì, dimmi.
No, allora, semplicemente perché siamo in chiusura, siamo già oltre tre minuti alla chiusura.
Sì,
della,
sì, sì. Allora, non ho finito,
guarda,
ho finito.
La prossima domenica, se tutto va bene come immaginiamo, parleremo di numeri, e quindi reinseriremo anche questo discorso, e ti invito a richiamare la prossima volta, perché questa va è una bene. Questione che abbiamo già affrontato, il trickling down effect, come dicono quelli che sanno tante cose, che è quello che tu ci hai spiegato molto rapidamente. Parleremo probabilmente di finanziaria, però... proprio per parlare del discorso, innanzitutto ti salutiamo e ti ringraziamo e ci sentiamo nelle prossime trasmissioni. Sì. E prima di salutare anche i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, non dimentichiamo che nel trasferimento di risorse è anche importante per questa radio. Cioè, noi abbiamo sempre più bisogno di voi, e quindi ribadiamo i numeri sottoscrivendo al conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185.